Con la registrazione che riascolterete tra qualche istante, questa volta ricorderemo il professore Elio Toaff, per 50 anni, a capo della comunità ebraica di Roma, scomparso in queste ore. Riascolterete dunque alcuni dei suoi, in fondo, brevi interventi pronunciati in varie sedi su Israele, antisemitismo, questione medio orientale e Partito Radicale, organizzazione con la quale condivise negli anni Ottanta l'iniziativa contro lo sterminio per fame nel mondo, partecipando alle varie manifestazioni di quel periodo, ed organizzazione della quale apprezzò le analisi sull'eterna questione israelo-palestinese. Come alcuni di voi forse ricorderanno, Marco Pannella in tutti questi anni più volte lo ha proposto ai vari presidenti della Repubblica per la nomina a senatore a vita, ma senza successo. Il primo documento che vogliamo farvi riascoltare è del 6 ottobre 82, quando Elio Toaff concesse un'intervista a Teleroma 56 durante l'occupazione israeliana della parte meridionale del Libano e le accuse rivolte da più parti allo Stato di Israele di essere una nuova forma di nazismo.
Oggi, 4 mesi esatti, che in Libano e sui giornali e sugli schermi delle vostre televisioni è esplosa la guerra. Come al solito cerchiamo di capire parlandone e per questo abbiamo invitato in diretta a Teleroma 56 per il commento politico il rabbino capo della comunità israelitica di Roma, Elio Toaff. La prima domanda per introdurre il discorso è ovviamente semplice. Come sono stati per lei e per voi questi 4 mesi? Cosa hanno rappresentato?
Sono stati dei mesi che abbiamo trascorso in una specie di angoscia, perché ogni volta che si parla di guerra si parla di sangue, si parla di morti, si parla di rovine, si parla di distruzioni, e tutto questo evidentemente non può creare nell'animo uno stato, diciamo, di euforia. Ma tutt'altro, io credo che l'angoscia ci ha preso nel primo momento che abbiamo sentito che della guerra che era scoppiata, e poi è andata mano a mano aumentando col passare delle settimane, dei mesi, per raggiungere il suo culmine nel momento in cui è pervenuta la notizia dei massacri nei campi libanesi. E ora, fortunatamente, abbiamo un po' più di sollievo, ci sentiamo un pochino meglio in quanto i combattimenti sono finiti, e noi ci auguriamo che, anche se questo può sembrare un'utopia, che questa sia l'ultima guerra. Dico questo sapendo di dire un'inesattezza, in quanto di guerre purtroppo ce ne sono in atto, quella fra l'Iran e l'Iraq e altre, l'Afghanistan e via di seguito, che mietono tante vittime e quindi recano dolori, distruzioni, morti e via di seguito.
La sua è una testimonianza di un uomo di religione e di cultura. Ecco, attraverso queste due, chiamiamole armi, tra virgolette, ecco, come si può spiegare quello che sta avvenendo? La guerra in Libano, ma non soltanto la guerra in Libano, quello che sta avvenendo in questi mesi, in questi giorni.
Da uomo di religione, come lei ha detto, le posso dire che ogni forma di violenza è da noi considerata come una bestemmia, come qualche cosa che va contro la legge di Dio. È Dio che dà la vita, è Dio che la deve togliere. Non siamo certamente noi autorizzati, anche attraverso una guerra, per giusta che sia, perché secondo da che parte si vede, la guerra è sempre giusta, no? Però porta questa violenza, porta la morte, e quindi questo dovrebbe essere proibita. Io credo che come rabbino e come rappresentante di una religione che è per natura sua contraria a ogni forma di violenza, sia violenza fisica, sia violenza morale, perché ogni violenza è contro la giustizia, e quindi l'ebraismo porta la giustizia come cardine fondamentale su cui poggiare tutta la sua dottrina. Quindi puoi immaginare qual è il mio stato d'animo nel momento in cui sento che in qualunque parte del mondo scoppia una guerra. Questo per me è qualcosa che mi colpisce profondamente. Come persona di cultura, allora devo entrare in un'altra sfera, e devo dire come purtroppo le guerre molte volte nascono perché la frenesia di accumulare armi porta poi la tentazione di usarle. E quindi i motivi, le motivazioni possono essere più svariate, ma se le armi non ci fossero, la voglia della guerra non ci sarebbe. E io credo anche che qui si potrebbe fare un altro discorso, cioè che se tutti gli stati, a cominciare dall'Italia, i soldi che spendono per gli armamenti, li adoperassero per esempio per l'emancipazione del Sud, per lo sviluppo del Sud, se le adoperassero nella ricerca scientifica, se le adoperassero per migliorare la cultura, io credo che farebbero un'opera che passerebbe alla storia, che sarebbe un'opera di un valore inestimabile e che darebbe un vantaggio immediato agli italiani.
Vediamo un momento Israele.
Sì.
Cos'è per lei e cos'è per gli ebrei romani, a suo giudizio?
Ma io credo che Israele, non soltanto per me o per gli ebrei romani, ma per tutto il popolo di Israele in tutto il mondo, sia un punto di riferimento. Oggi Israele è tornato ad essere il centro di cultura più importante, dice cultura ebraica, più importante del mondo. È un centro a cui spiritualmente siamo legati. Gerusalemme per il popolo ebraico è la sede del tempio in cui risiede il nome di Dio, e quindi quel famoso muro del pianto è la speranza della restaurazione della presenza di Dio sulla terra. Quindi c'è un vincolo religioso, c'è un vincolo culturale che ci legano a questo Stato che è risorto dopo 2000 anni e che noi vogliamo sostenere con tutte le nostre forze e appoggiare con tutte le nostre forze.
In questo momento l'immagine di Israele è duplice. Da una parte l'immagine di un Israele di Begin e di Sharon, dall'altra l'immagine di 100.000 persone che scendono in piazza a Tel Aviv per protestare contro la guerra. Commentiamo queste due immagini, se sono realistiche, se falsano un po'.
Sì, devo dirle prima di tutto che non bisogna confondere quello che è lo Stato di Israele col governo di Israele. Israele è una democrazia molto avanzata, nella quale noi vediamo realizzata la democrazia vera, non quella che si gabella per democrazia. Un paese dove per esempio un colonnello, il colonnello Geva, arrivato alle porte di Beirut, scrive che vuol dare le dimissioni perché lui non si sente di andare a combattere a Beirut. In qualsiasi altra democrazia del mondo sarebbe stato fucilato. E invece il Ministero della Difesa di Israele ha capito, l'ha messo in congedo e questo se n'è tornato a fare politica contro la politica attualmente che si svolge attualmente in Israele. È un libero cittadino. Il fatto stesso poi che non 100.000 ma 400.000 su una popolazione di 3 milioni e mezzo. È una cosa, sarebbe come se in Italia tutta la popolazione di Roma scendesse in piazza. Eppure è stata una dimostrazione di democrazia perché si è svolta regolarmente, non ci sono stati incidenti, non ci sono stati tafferugli, ma questa gente ha protestato contro il governo. E quindi sono i più legittimi personaggi che possono influire su quello che è il governo del loro paese. In un paese democratico si ha il governo che uno si sceglie. Ora, se la scelta è buona o la scelta è cattiva, saranno loro che lo dovranno vedere in caso che la scelta sia stata considerata negativamente, licenziare il governo e farne un'altra. Ma questo, lo voglio dire ben chiaramente, non si deve confondere il popolo col governo, perché a quel popolo apparteniamo anche noi che siamo nella diaspora, che non apparteniamo allo Stato di Israele. E quindi vede la disinformazione che c'è stata in questi mesi, che forse è stata fatta anche volutamente, perché poi durante questa conversazione avremo modo di tornare, ma è stata fatta volutamente una confusione fra il popolo di Israele, che è quello che è e che è un popolo come tutti gli altri, anche se una parte vive nello Stato di Israele e un'altra parte forse certamente la maggioranza vive fuori di essa, ma è lo stesso popolo, ma il governo non c'ha niente a che fare.
Vediamo ancora un momento il...
Quindi non si può colpevolizzare un popolo perché c'ha un governo, perché esiste un governo che non riscuote le simpatie. Questo non mi pare.
Stavo dicendo, chiudiamo un momento il discorso sul governo. Un governo che ha un ministro della difesa che è anche un generale.
Questa è la cosa peggiore che possa capitare. Lei capisce che i generali devono stare a capo dell'esercito, non devono stare... A mio avviso, io non sono un politico, come lei ben sa, però io credo che la peggiore iattura è quando un generale diventa ministro, cioè dire quando un militare fa della politica, perché è chiaro che è sempre il generale che viene fuori, non è l'uomo politico, perché l'uomo politico non si improvvisa. L'uomo politico viene attraverso una scuola e poi raggiunge determinate posizioni attraverso la sua azione politica in un partito o nell'altro, ma viene da una cultura politica, se si può dire così, mentre viceversa il generale viene da una cultura militare. E quindi basta vedere tutti quei paesi dove al governo ci sono militari, che fine hanno fatto.
Vediamo un momento. Come può intervenire una comunità ebraica che non vive ad Israele, per esempio la comunità romana, per una vicenda del genere? Voi cosa potete fare in concreto?
Vede, noi abbiamo voluto far sentire anche noi la nostra voce attraverso una critica per quello che era accaduto e per quelle che potevano essere le responsabilità della conduzione di questa guerra nel Libano. E abbiamo detto, a proposito di quelle che sono state le tragiche giornate dei campi del Libano, abbiamo detto, perché appunto le dicevo che noi vogliamo la giustizia, abbiamo detto che si doveva ricercare i colpevoli, si dovevano colpire. Io non mi associo al coro della stampa che in generale ha condannato ancora prima che si facesse un processo e che fosse, ha emesso la sentenza prima che avvenisse il processo. Io, fin tanto che non ho le prove che ci sono delle responsabilità precise e non so chi siano i responsabili, non li posso condannare, ma nel momento in cui li scopro e nel momento so che questi sono macchiati di questo orrendo delitto, questi devono pagare. E devono pagare severissimamente, perché questi sono delitti che gridano vendetta a Dio, non agli uomini, a Dio.
Lei ha chiamato più volte in causa il problema dell'informazione. Ovviamente parliamo dell'informazione italiana perché è quella che conosciamo meglio. Non c'è dubbio che questa tragedia, come molte altre, è stata trattata in termini a dir poco discutibili. Ecco, qual è il suo giudizio su come si sono mossa la stampa e la televisione e la radio di Stato?
Le dirò che veramente siamo rimasti angosciati, siamo rimasti disgustati di una campagna di stampa che non ha risparmiato i colpi più bassi, in quanto che cosa è stato fatto? È stato fatto di ogni erba un fascio. Governo, popolo, il popolo di Israele in Israele, il popolo di Israele nelle comunità della diaspora, sono stati tutti accomunati in una condanna indiscriminata. E se anche sarà approvato che c'erano delle responsabilità morali da parte del governo o di alcuni membri del governo israeliano che sapevano quello che sarebbe successo, e che dovranno essere poi le loro responsabilità accertate, si è immediatamente dato più importanza a quello che era la responsabilità morale di quello che era l'esecuzione materiale del delitto nefando che è stato commesso. Nessuno ha parlato di questi cristiani che sono entrati nei campi col crocifisso in petto e con le immagini sacre sul calcio del fucile per perpetrare questo crimine, questa strage che lì è all'ordine del giorno, perché non si può neanche tacere che In 7 anni 120.000 persone sono morte in Libano. E non per la guerra, ma per le guerriglie che si facevano fra gruppi. E la cosa, la morte più naturale che si può avere nel Libano in uno di questi conflitti è di avere la gola tagliata come si può fare a un capretto. Questa è la cosa che agghiaccia, questa è la cosa che ci ha lasciato perplessi e che ci ha fatto sospettare che tutto questo fosse una macchinazione, che fosse bene organizzata, una campagna che non era soltanto contro il governo di Israele, ma era contro il popolo di Israele e contro le comunità ebraiche nella diaspora. E questo l'abbiamo visto poi con le conseguenze che ne sono derivate in tutta Europa immediatamente dopo.
In ogni caso una tragedia in Libano c'è stata e le responsabilità del governo di Begin saranno da accertare, però di fatto dalle notizie che sono arrivate sembra ci sia. A questo punto c'è da chiedersi una cosa: come può essere possibile che ancora adesso, nel 1982, dopo una serie di tragedie, un secolo di guerre, possano ancora succedere queste cose?
Questo dipende, secondo me, anche dal grado di civiltà di certi popoli. Bisogna dirlo, anche se con questo si può essere poi tacciati di essere razzisti, ma io questo credo che un ebreo come sono io non potrà essere tacciato di razzismo in nessun modo. Però ci sono dei popoli che non sono avanzati nella civiltà nello stesso modo come i popoli occidentali. Questo è un dato di fatto. Certe cose non succedono in Europa, non succedono in America e non succedono in Australia, ma in quel determinato lembo di mondo succedono. E questo, secondo me, deriva anche dal fatto che non sono i popoli. E io ben mi guardo a mettere nel mucchio dei popoli i palestinesi, che hanno diritto a avere tutti i loro diritti riconosciuti, eccetera eccetera. Non metto i libici, non ci metto quelli dell'Iraq, non ci metto i siriani, ma ci metto i governanti, perché sono quelli che hanno la responsabilità di non aver provveduto a che la civiltà avanzasse anche in quei paesi. Lì c'è un'oligarchia di sceicchi che sono pieni di soldi, che hanno tutto il potere nelle mani, e un popolo che non fa altro che servire e che fare all'occorrenza anche delle cose come sono state fatte nei campi del Libano.
Vediamo un momento la situazione palestinese. C'è una tragedia di un popolo che si ritrova senza terra. Ecco, il suo giudizio sulla situazione palestinese qual è?
Guardi, secondo me bisogna cominciare a fare un piccolo esame storico. La Palestina è quel territorio che comprende la Transgiordania e la Cisgiordania. Fino a che ci fu il mandato britannico sulla Palestina per conto della Società delle Nazioni, questo territorio era unificato. Gli inglesi, che avevano dei debiti di riconoscenza verso l'emir Abdallah, fecero venire gli hascemiti nella Transgiordania e formarono il regno di Transgiordania nella Palestina, territorio palestinese. Nel 1948, quando le Nazioni Unite dichiararono la indipendenza dello Stato di Israele e dello Stato arabo palestinese, questi due stati vennero collocati nella Cisgiordania, dove avrebbero dovuto convivere. Israele ha accettato la decisione delle Nazioni Unite, gli stati arabi no, e cominciò la famosa guerra del 48. Ora, la loro terra, i palestinesi ce l'hanno in Palestina. Se loro avessero accettato la decisione delle Nazioni Unite, oggi ci sarebbero uno Stato ebraico e uno Stato palestinese. Quindi la guerra ha avuto l'esito che noi sappiamo, questi sono andati via, lusingati dagli altri stati arabi che avrebbero loro permesso di rientrare vittoriosi e di buttare quella che loro chiamano l'entità sionistica a mare, cosa che non è avvenuta. E per capire che questo non può avvenire ci sono voluti 30 anni. E oggi finalmente uno spiraglio si apre per arrivare a un riconoscimento dell'esistenza stessa. Ora è evidente che il problema avrebbe potuto essere risolto 30 anni fa, ma non è stato, non per volontà dello Stato di Israele. E negli anni successivi, se si fosse, dopo la guerra del 48, dopo quella del 56, dopo quella del 73, se gli stati arabi si fossero messi a tavolino, avessero accettato di trattare con Israele e non avessero sempre mantenuto la loro idea di distruggerlo, oggi il problema non esisterebbe più. Quindi che cosa si richiede oggi? Si richiede che i legittimi rappresentanti del popolo palestinese si siedano a un tavolo di trattative con lo Stato di Israele. E io sono sicuro, ma nel modo più categorico lo posso affermare, che la pace verrà fatta e che i loro diritti saranno rispettati e tutto tornerà a posto, e almeno per questo settore la pace potrà essere ripristinata sicuramente.
Sono le 21, dobbiamo interrompere per qualche istante per il consueto appuntamento con la pubblicità. Riprendiamo fra pochissimo con l'ospite di questa sera, il professor Toaf. Questa sera è il professor Toaf, rabbino capo della comunità israelitica di Roma. Chiudiamo il discorso che stavamo facendo sulla convivenza fra palestinesi e ebrei in Israele. Ecco, secondo lei è realmente possibile, diceva qualcuno?
Sì, sicuramente. Sì, basta che si mettano a sedere intorno allo stesso tavolo.
Allarghiamo il discorso. Parlavamo prima della guerra e di come la guerra nasce. È stata paventata da molti, anche in Italia, una recrudescenza di una componente antisemitica che qualcuno vorrebbe insita in un certo dato culturale, anche nazionale. Ecco, il pericolo riguardo a questo, lei e come lo vede, come lo valuta?
Le dirò che questa campagna che è stata fatta con tanta virulenza da personalità, dalla stampa, dai mass media, ha lasciato una traccia, e quindi tutto quel elemento antisemita che esisteva nel popolo italiano e che io mi auguro che sia di proporzioni ridotte è rivenuto fuori, è riaffiorato, si è sentita autorizzata. E quindi ecco episodi come la bomba nella sinagoga di Milano, una cosa che non era mai avvenuta neanche al tempo del nazismo, di una bomba contro una sinagoga, non è mai esistita in Italia naturalmente. E c'è stato l'episodio, anche questo qui, che coinvolge anche una responsabilità dei sindacati, cioè quell'albergo di Milano che non ha voluto fare più un ricevimento per una famiglia ebraica che festeggiava il bambino che aveva raggiunto la maggiore età, e che hanno rifiutato di farglielo, oppure anche quel rifiuto di scaricare gli aerei che venivano e che portavano pellegrini che venivano da Terra Santa, sia con l'Alitalia che con la compagnia israeliana, che sono cose veramente che sono dimostrazioni gravi, perché non sono dei casi isolati, ma si ricollegano a organismi nei quali l'antisemitismo non c'era mai stato. Questo è molto grave. D'altra parte, basta sentire quello che nelle radio private, le telefonate che arrivano, e sento delle cose veramente qualche volta anche ridicole, ma le voglio dire soltanto un episodio di una signora di Padova che ha rimandato alla comunità ebraica un attestato di benemerenza che gli era stata data perché durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale aveva salvato degli ebrei a casa propria. Quasi che volesse dire che se capitasse domani non li salverebbe più. Questo per dirle fino a che punto si può. Queste sono delle forme di antisemitismo che stanno rinascendo e che io spero che piano piano ritornino nell'ombra e che spariscano, perché non è nella tradizione italiana quello di avere un antisemitismo attivo.
Ecco, ma sono componenti marginali nel contesto generale della vita politica del paese questi episodi?
Ma io dico, gli ultimi episodi fanno vedere che c'è stato un allargamento a organismi nei quali non si... lei ricorderà benissimo la lettera che io mandai a Lama, Carniti e Benvenuto, quando durante quella manifestazione sindacale una bara è stata messa sotto la sinagoga, sotto le lapidi dei martiri delle fosse ardeatine dei caduti nella guerra di liberazione. Insomma, questi sono i slogan che meglio non ripetere. Tutto questo a mio avviso è un sintomo inquietante. Voglio pensare che i responsabili intervengano e che facciano capire. Vede, nella sinistra europea c'è stata una discussione approfondita sul problema dell'antisemitismo, ma in Italia non c'è stata. Perché? Io non riesco a capire perché un problema di questo tipo e di questa gravità non possa essere affrontato anche dalla sinistra italiana con serietà e con approfondimento.
In pratica lei dice che il pericolo di questi atteggiamenti è quello di chiudere ogni possibilità di dialogo.
Certo.
E quindi di discussione, quindi di...
Se c'è il dialogo si può arrivare a una conclusione che può essere di condanna dell'antisemitismo, ma una condanna senza discussione non ha nessun valore, o lo ha molto relativo.
Le chiedo un'informazione. Nel contesto europeo, come è stata vissuta, se lei lo sa e se ne è informato,
sì,
questi 4 mesi?
Quasi in tutta Europa come in Italia, nella stessa maniera. Ci sono state manifestazioni in Inghilterra, in Francia, la stampa ebraica ha parlato a lungo di tutto questo, ma le più grosse comunità, quella francese e quella inglese, naturalmente l'hanno vissuta nella stessa nostra maniera, e cioè dire con un senso di angoscia e con un senso di speranza che se ne venga fuori al più presto e che le responsabilità che ci sono vengano chiarite e che i colpevoli vengano finalmente esemplarmente puniti.
Dicevamo, larghiamo un momento il discorso alla tragedia della guerra in sé. Ovviamente il popolo ebreo è stato fra i più colpiti nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Quanto può aver inciso questo nella politica di Begin, per esempio, e quanto può aver inciso nell'odio che gran parte degli ebrei, delle comunità israelitiche, portano nei confronti della violenza?
Vede, la violenza è ripudiata in modo assoluto dall'ebraismo e proprio nella manifestazione di cui si diceva dei 400.000 in Israele proprio si richiamavano questi valori, cioè l'odio per la violenza, repulsione per la guerra, la repulsione per ogni genere di violenza, come le dicevo, sia fisica che morale. Perché la tradizione ebraica è agli antipodi di queste manifestazioni. E allora ecco che dove nasce lo scontro. Io credo che nella Seconda Guerra Mondiale il popolo ebraico ha dovuto sopportare sulla propria carne quelle persecuzioni che hanno portato a 6 milioni di vittime. 6 milioni di vittime è un'espressione, ma se uno va a visitare quei campi, va a Auschwitz, va a Birkenau, tutti i campi che ancora sono rimasti, e ha idea delle proporzioni di questo genocidio che è stato fatto contro il popolo ebraico, si può rendere conto come il popolo ebraico non potrebbe mai arrivare a ripetere una cosa del genere. Io ho visitato le baracche del campo di Birkenau con dei reduci dai campi di sterminio e io devo dire che questi hanno rivisto il posto dove sono stati per mesi e mesi in una vita, è inutile che ripeta perché sono luoghi comuni, ma proprio degradante, con una serenità che io non potevo avere, che io non mi sentivo di avere, perché in me tutto si ribellava. E invece loro hanno imparato anche a sopportare l'idea.
Noi siamo una televisione povera, Quindi non possiamo permetterci immagini straordinarie, ci possiamo permettere soprattutto quando facciamo politica e informazione soltanto parole. Però le chiedo attraverso le parole di creare un'immagine di quello che è per lei la violenza e la guerra.
Io posso dire di aver vissuto nella mia vita, quando ero sui monti della Versilia, un episodio sconvolgente, un episodio che io ho ricordato nella stessa data per 10 anni consecutivi, nella stessa data e nella stessa ora, ogni anno per 10 anni, poi non l'ho più sognato, ma io ogni anno ho rivissuto quei momenti terribili che io ho trascorso a Sant'Anna di Stazzema, dove i tedeschi hanno ucciso tutta la popolazione di questo piccolo paese. Li hanno uccisi uomini, donne, bambini, li hanno gettati in mezzo alla piazza, hanno gettato sopra di loro le panche della chiesa e poi gli hanno dato fuoco. Questa è stata una cosa così sconvolgente che io credo che in vita mia non potrei mai arrivare a fare nessun atto che possa neanche lontanamente richiamarmi alla memoria una violenza come quella che io ho visto, perché l'uomo si degrada al punto che un animale feroce è ancora più mansueto di quello che erano quei giovani SS dai 17 ai 19 anni che compirono il massacro. E questa è rimasta a me come l'immagine della guerra. Ogni guerra, in qualsiasi parte del mondo avvenga, porta con sé episodi di questo genere. Io credo che nessun, mi pare che l'ha scritto anche Pannella sul Manifesto, nessun popolo della terra che ha fatto una guerra possa dire che ha fatto una guerra pulita, che nessuno possa mai dire di non aver commesso atrocità. Io posso affermare che nessun popolo, anche delle potenze europee, né gli inglesi, né i francesi, né i tedeschi, nessuno, neanche gli italiani, abbiano fatto una guerra pulita. Nessuno l'ha fatta. E quindi atti di questo tipo, anche se non di questo tipo, ma di atroce violenza sono stati commessi in tutte le guerre. In tutte le guerre. Noi lo possiamo ricordare, noi abbiamo visto. Io ero rabbino a Ancona quando è stata bombardata dagli alleati la città e ha portato 30.000 morti. Queste sono atrocità più grosse di queste. E tutto questo avviene perché il mondo ancora non ha capito che bisogna mettere da una parte le armi e di tornare a fare avanzare la civiltà. Questo è quello che ci vuole. Vede, tutti si commuovono per il Libano e hanno ragione di commuoversi per il Libano. Chi si commuove per 30 milioni di persone che muoiono di fame? Almeno chi muore in guerra muore subito, ma morire di una morte lenta come quella di morire per fame, perché io sono andato alla manifestazione per la fame nel mondo, contro la fame nel mondo? Perché questa è una morte, è la peggiore. Un colpo di rivoltella qualche volta può risolvere una situazione, può veramente liberare dalla sofferenza. E questo è quello che io ritengo di dover dire in questa sede, proprio perché tutte le spese e gli armamenti che si fanno sono una minaccia permanente, perché nel momento in cui si accumulano tante armi può avvenire la tentazione di adoperarle.
Professor Traff, che cos'è il Talmud?
Il Talmud è un libro tradizionale nel quale sono riprodotte le discussioni che avvenivano nel Sinedrio ai tempi del Tempio di Gerusalemme e per 2 secoli dopo, che c'è stata dopo la distruzione, ancora per 6 secoli, 7 secoli si sono stati raccolti questi verbali che formano il Talmud, che sono 19 grandi volumi dove noi attingiamo dalla scienza dei nostri padri le massime per la nostra vita quotidiana. Una massima gliela voglio dire.
Ecco, gliela volevo chiedere per chiudere il programma.
Sì, che il mondo si regge su 3 cose, sulla giustizia, sulla verità e sulla pace.
Era il 6 ottobre 82, così Elio Toaff rispondeva alle domande di Carlo Romeo, che lo intervistava per Teleroma 56. La prossima registrazione è di 3 giorni dopo, dal 9 ottobre di quell'anno, quando Marco Panella evocava spesso quell'intervento nel corso di una trasmissione realizzata a Teleroma 56 nella sera dell'attentato terroristico alla sinagoga della capitale che costò la vita al piccolo Stefano Taché, considerato il primo atto di aggressione armata agli ebrei italiani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, alla vigilia di una manifestazione del Partito Radicale davanti a Montecitorio a sostegno dell'iniziativa contro lo sterminio per fame nel mondo, per la vita, la pace e il disarmo. Panella parlava anche della visita alla comunità ebraica di Roma, dell'accoglienza ricevuta, e commentava tra l'altro la politica del governo israeliano di quel periodo che con Begin e Sharon aveva voluto l'occupazione della parte meridionale del Libano, che aveva causato strage di palestinesi, per la quale Israele veniva accusata di essere il nuovo nazismo degli anni Ottanta.
Eccoci in diretta per il commento politico, è un commento politico straordinario questa sera, e per la durata e per l'ospite d'eccezione. È Marco Pannella, lo vedete accanto a me, e il commento politico di questa sera è dedicato a quella tragedia che è successa questa mattina alla sinagoga. Una tragedia che ci ha colpito tutti profondamente, anche perché si ricollegava, ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi con il rabbino capo della comunità israelitica Elio Toaff, di questa situazione, di questo pericolo dell'antisemitismo, e quell'intervista la replicheremo questa sera alle 10:20 sul canale 66, come vedremo più avanti. Dicevo, è una tragedia che ci ha sconvolto tutti. Marco Pannella è stato lì sul posto, quasi subito dopo la tragedia. E quindi è anche un testimone diretto di quanto è accaduto dopo la tragedia che ha costato appunto la vita di un bambino. E introduciamo subito questo discorso. Dicevo anche, oltre all'eccezionalità dell'ospite di questa sera, anche la durata. Andremo avanti con il commento politico fino alle 10:20 questa sera. Ecco, io direi, Marco, introduci subito tu quello che hai visto e quello che hai
Forse
sentito.
possiamo anche dire che in collegamento con Radio Radicale, ma con i numeri di Radio Radicale, faremo anche un breve filo diretto, diciamo dalle 9:20, 9:30 fino alle 10:15, mi pare, sono
Esatto.
questi un po' gli orari. E dopo, appunto, su Canale 66 ritrasmetteremo, mi pare che l'ho compreso,
Sì.
quindi la lunga intervista con
Con Elio
Rabbino
Toaff,
Capo Elio
e poi
Toro.
rivedremo questa
Certo.
trasmissione in replica.
Bene. Ma io su questo devo dire, sono arrivato, per la verità, non ho saputo subito dell'attentato e sono arrivato con Giovanni Negri verso l'una, credo, l'una e 10, l'una e un quarto. Ho voluto, naturalmente sono arrivato come sono solito essere a Roma, sono arrivato a piedi, ho passato, io ho voluto attraversare, non sono voluto arrivare dal Lungotevere, ho attraversato, come si fa spesso, il ghetto e sono arrivato fino al lato della sinagoga dove gran parte della comunità è vicino al luogo dell'attentato, appunto era lì sgomenta, addolorata, anche rabbiosa contro anche le responsabilità evidenti di questo fatto, responsabilità anche materiali. Personalmente quando sono arrivato lì e mi sono informato e ho saputo quali fossero le misure cautelari di polizia usuali attorno alla sinagoga, credo che non esista luogo in Europa, nelle capitali europee, dove le sinagoghe fossero così indifese e così non tutelate come a Roma. Era proprio la prima considerazione, di getto, perché sono di nuovo purtroppo gli attentati alle sinagoghe, gli attentati alle comunità israelitiche, ma diciamo dopo anche gli attentati nei cimiteri o nei luoghi, nei ceppi che commemorano l'Olocausto, nel mondo sono appunto cosa frequente e si poteva immaginare che nel rincrudire degli eventi del Medio Oriente si sarebbe provocato anche dei contraccolpi qui in Europa. Questo è evidente anche perché il Medio Oriente non è altro, e lo ripeto, che è uno specchio delle responsabilità del Nord, delle responsabilità europee, delle responsabilità russe, delle responsabilità americane e delle responsabilità della comunità europea. E devo dire, non appena sono arrivato, l'atmosfera era drammatica e sagitata e ho avuto reazioni diverse. sono state persone che mi hanno gridato perché adesso non digiuni per le nostre vittime, sono altre che hanno detto sei un politico di merda e un porco come tutti gli altri, con odio, con rabbia, e immediatamente nel momento in cui si sono manifestate queste espressioni di disperazione e di odio, immediatamente mi sono trovato accanto dei membri della comunità, degli altri membri della comunità che controbattevano queste affermazioni con durezza e hanno voluto ricordare l'apporto di Radio Radicale, di Teleroma 56, la posizione del Partito Radicale. Si è voluto ricordare anche un paio di articoli che ho, credo, probabilmente allora con qualche fatica, scritto, uno del quale, devo ringraziare Il Manifesto, fu l'unico giornale a riprenderlo, e la cosa è durata per un quarto d'ora e devo dire che fra coloro che mi erano accanto, molti mi dicevano devi comprenderli, dico certo che li comprendo in questa tragedia, devi capire che proprio lì, ecco, lì c'è quello che forse è morto, lì, ecco, devi capire queste cose, io si capivo, ma intanto, e devo dire che io ho risposto con molta durezza per il rispetto enorme che avevo delle circostanze e degli interlocutori. Ho risposto con durezza gridando ad uno dei pochi borghesi, così vestiti, un uomo anziano, dai capelli del tutto calvo quasi, con un vestito blu molto blu, cioè molto ben vestito, che era fra quelli che gridavano di più, e ho detto tu probabilmente avrai votato, dico io ho diritto di stare qui, tu no, perché tu probabilmente avrai votato per coloro i quali nella politica italiana e nella politica europea sono responsabili di queste cose. Cioè ho voluto affermare quello che è la nostra convinzione, è che se si è contro il nazismo, se si è contro il fascismo, se si è contro la morte, se si è contro l'assassinio di quel bambino, di quella bambina, se si è contro l'olocausto, si è fino in fondo ebrei. E bisogna dire sono ebreo anch'io. E dirlo senza iattanza, ma con tutta la fierezza di chi non ha voluto che la propria storia terminasse nella disperazione. E di chi ha immaginato Israele, la terra di nuovo promessa, di chi ha immaginato l'Israele non come luogo di guerra, ma di chi l'ha immaginato e l'ha voluto come luogo che tanto più era sulla traccia dell'Antico Testamento, sulla traccia della cultura ebraica, anche ebrea, ebraica fino in fondo, si presentava come lo Stato e la società più tendenzialmente nello stesso tempo socialista e cristiana di tutti quegli stati che sono nati negli ultimi 50 anni. Israele dei kibbutz, Israele del socialismo, Israele di una certa uguaglianza, Israele della carità e dell'accoglienza, Israele della pietas ergalares sugli antenati, ma anche rispetto a tutti coloro i quali nel mondo comprendevano la grande colpa di cui l'umanità si era macchiata. E quindi dire anch'io sono ebreo è anche essere ebreo in un certo modo. E chi, malgrado l'olocausto, malgrado lo sterminio, afferma il valore e il dovere della speranza, e della speranza in questa terra, perché in questa terra ci sia un posto nel quale si possano affermare i valori della propria religiosità, della propria vita e dei propri ideali culturali moderni. Quindi ho risposto, tu hai votato probabilmente coloro i quali ritieni oggi responsabile, magari a torto. Accanto, vi dico, si era intanto formato al di là della staccionata e del vuoto per poter prendere i bossoli e le altre cose, si è formato di rimpetto un cordone di giovani, soprattutto che se vuoi, mi insultavano anche, in mezzo ad altri che li controbattevano, altri che dicevano via, e soprattutto gli amici, i fratelli, dicevano forse ecco, vai via perché ci può essere qualche esaltato, sei venuto, sappiamo cosa siete, come pensate voi radicali, anche te.
Io ho detto, ma non sono certo di andare via, perché non è vero che qui nel dolore l'intolleranza deve prevalere. Sono certo che vi sono 5 o 10, come ci sarebbero fra noi in certe circostanze, che hanno perso il lume della ragione dinanzi a questa salma, dinanzi a questi corpi straziati, ma quello che devo loro è di sapere che hanno perso il lume della loro ragione perché gli hanno tolto. E quindi proprio in omaggio a loro dovrei restare qui. E devo dire che sono passati 10 minuti e poi girando la staccionata in effetti sono andato dinanzi alla sinagoga con dei membri della comunità che mi accompagnavano, più trepidi loro di me. Sicuramente quando sono giunto dinanzi alla sinagoga, dove nessun segretario di partito, anche Longo che era arrivato prima, eccetera, e nessun esponente di partito era stato ammesso, dinanzi alla sinagoga barricata, chiusa, in quel momento con i consiglieri della comunità dentro, dopo appena 2 minuti che al portiere era stato annunciato che eravamo con il vice segretario del partito, e io stesso lì per esprimere il nostro sgomento, il nostro dolore, ma anche per chiedere se mai qualcosa potessimo fare, certo per cancellare il dolore, nemmeno per alleviarlo, ma se possibile per alleviare eventualmente preoccupazioni, sono stato subito ammesso, ma sediti su al secondo piano, dove vi erano molti appunto consiglieri della comunità, tra l'altro ho rivisto lì anche un vecchio compagno di università che non rivedevo da tempo, altri amici che conosco bene. Siamo restati lì mezz'ora, parlavano per la comunità le misure più urgenti, arrivavano i nomi dei feriti, a più riprese avrei voluto uscire perché mi sembrava appunto di poter essere un corpo estraneo, e invece mi si è invitato a restare, sono restato con Giovanni Negri mezz'ora, poi siamo usciti. Ancora una volta appunto abbiamo parlato con coloro che ci attendevano e si era abbastanza diredato in quel momento la ressa, la folla che c'era. Credo che molti si fossero trasferiti davanti agli ospedali, davanti al Fratello dei Fratelli per avere delle notizie, o si erano recati nelle case per preparare anche il lutto, per chiudere i negozi. Oggi purtroppo ancora una volta i negozi hanno dovuto essere chiusi a Roma dopo questo feroce assassinio, e quindi nel pomeriggio abbiamo anche cercato di organizzare assieme a voi, a Teleroma, a Radio Radicale, un pochino di dedicare questa serata, che avrei voluto anch'io un tantino diversa, dedicarla un po' a prepararmi ed a preparare al comizio che domani mattina terrò in Piazza del Parlamento, ma così come ho detto a coloro che con i quali parlavo, e parlavo in un modo così difficile, drammatico, così doloroso per tutti e per tutti noi, ho detto certo domani una parte di questo comizio non potrò che dedicarlo, domani in Piazza del Parlamento non potrò che dedicarlo a questo evento, e a cercare contro la barbarie di questo evento, la barbarie della morte, dell'assassinio, ancora una volta a quella ragione, a quella ragionevolezza che sole possono essere premesse di vita e di pace, così come purtroppo evidentemente inutilmente ci siamo affannati di dire nei giorni profondamente errati della sessione interparlamentare, nei giorni profondamente errati nei quali mentre l'intenzione era forse buona, quella di riconoscere comunque le sofferenze e anche i diritti palestinesi, in realtà il modo con cui questo è stato fatto in Italia, e devo dire sia dal Pontefice sia dal Presidente della Repubblica, da Andreotti, da Combo al Governo, è stato un modo che a mio avviso è stato profondamente sbagliato, e lo dicemmo non a caso proprio noi, partito di estrema sinistra, non avremmo in quel quadro alcun contatto con Arafat, non perché non ritenessimo che con una delle espressioni del popolo palestinese non vi debba essere dialogo e incontro, ma perché nel momento in cui si voleva riconoscere praticamente l'Olpo come espressione di tutto il popolo e dello Stato palestinese e presentare una visione, come nei fatti l'iniziativa del Pontefice e di Pertini nei fatti hanno portato le cose, di uno Stato palestinese martire e della società in fondo israeliana responsabile, si diceva allora, del nuovo olocausto, del nuovo nazismo, mentre noi sappiamo che erano episodi barbari e feroci di una guerra barbara e feroce come tutte, e l'olocausto, noi siamo qui per dire che è altra cosa, tant'è vero appunto che noi credo possiamo stare qui questa sera, essendo nella classe politica italiana gli unici attendibili dinanzi a questi corpi straziati, a questa vita strappata, perché noi ogni giorno abbiamo messo al centro della vita privata, personale e politica nostra la lotta contro l'antico e il nuovo olocausto, e noi sappiamo che questo giorno è tremendo, come più di tutti gli altri, perché ai 30.000 sterminati per fame, oggi vi è un altro assassinato per nazismo, un altro assassinato anche per gli errori politici di questa nostra classe dirigente che produce sempre più caos, disordine e disperazione.
Scusami Marco, vorrei ricordare a questo punto che questa sera era previsto un altro ospite insieme a Marco Pannella, era previsto Bruno Zevi. Bruno Zevi è stato fino a pochi minuti fa al Consiglio della Comunità Israelitica, poi ci ha telefonato, ha detto che purtroppo non poteva partecipare perché la comunità ha deciso la giornata di lutto. Quindi non poteva.
Certo, c'è una serata adesso di lutto, più una veglia che si tiene appunto, credo, in sinagoga, attorno alla sinagoga, e durante il lutto, come comprensibile, è previsto il silenzio e non è quindi prevista questa possibilità di presenza di Zevi, ma al quale, come a tutti i nostri fratelli della comunità israelitica, romana e internazionale, noi diamo il nostro pensiero operoso, ecco, come vedete, il tentativo di essere loro accanto, riflettendo, agendo, operando, perché tutto questo non sia l'annuncio del futuro, ma sia semmai ancora una dolorosa scoria di un passato che si seppellisca e non che si stia per rinnovare sempre più grave.
Tu hai ripreso adesso un concetto che aveva espresso appunto 2 giorni fa anche il rabbino Tuaf. Non si può tollerare, bisogna essere contro tutte le guerre, ma non si può tollerare neanche lo sterminio che si compie quotidianamente. Tuaf ha detto: noi ci stiamo organizzando, bisogna battersi perché il disarmo unilaterale diventi una, più che una proposta, una realtà politica.
Non sapevo che il gran rabbino avesse detto questo, lo ascolterò di nuovo questa sera, ma devo ricordare che il gran rabbino, adesso sto pensando, oggi il presidente Pertini non è potuto andare, parliamoci chiaro, in sinagoga, e a Pasqua il presidente Pertini non è potuto essere a Roma, era a Nizza in vacanza, mentre chi ci accolse per la grande marcia della pace e della vita di Pasqua in piazza del Quirinale fu il gran rabbino Elio Toaf, vedo un emblema di continuità, e consentite di dirmi che oggi per noi il carico di dolore era già assicurato, perché stamane è morto Lord Philip Noel Baker, che di cui forse qualche immagine riusciremo poi a ridarla, sì, a Teleroma, che fu il primo ad essere accolto come ospite, perché l'ospite in piazza del Quirinale, colui che ospitava la marcia per la pace che l'accoglieva, era il gran rabbino Toaf, che accolse Philippe Noël Baker, che arrivò con la sua carrozzella quella mattina, e io li rivedo ancora, appunto il gran rabbino e Philippe Noël Baker, che questa mattina si è spento, li rivedo ancora assieme e credo torneremo a sentire in questi giorni, domattina, anche nel comizio, le parole di Philippe Noël Baker, che erano per il disarmo unilaterale, come tu mi dicevi, essere quelle che riascolteremo questa sera, ascoltando l'intervista che hai fatto con Elio Toaf.
Senti, ma domani tu avrai un comizio, e in quel comizio rientrerà la morte di Noël Baker, ma le parole di Noël Baker, quello che è successo questa mattina nella sinagoga, ma anche la battaglia che state conducendo e tu stai conducendo in prima persona in questi ultimi anni, che riguarda lo sterminio per fame. Ma dopo episodi come quelli di stamattina, non c'è la paura di fare politica?
C'è la paura di non farla, e questa è la verità. Cioè, io mi sono dimesso da segretario del partito perché sempre meno è possibile essere liberi in questo paese, e sempre meno se si è segretari di un partito come quello radicale, e se mi si consente, se si vuole essere segretario come voglio essere segretario di un partito come quello radicale, in realtà la possibilità di far politica sta scomparendo in Italia. E più la politica e la democrazia tacciono, più la violenza, l'ingiustizia e la morte e la corruzione e le miserie craxiste, berlingueriste, devo pur dirlo, per non parlare di quelle democristiane o dell'IOR, e dicendo più queste diventerebbero e diventeranno la regola del nostro paese. E quindi io vorrei davvero pregare coloro che in questo momento mi ascoltano e che prima di questo attentato forse non avevano ancora deciso di venire domani, a quella che ho voluto chiamare, non come è stato con qualche imperfezione detto, la festa dell'amicizia, come quella di Viareggio di non so dove. Ma certo domani io vorrei che celebrassimo assieme, nella ragionevole ricerca assieme del da farsi per le notti, i giorni, le settimane, i mesi futuri, la festa di una amicizia, la festa dell'amicizia di questa estate, di giugno, luglio, agosto, di quella amicizia che appunto si era realizzata attraverso Teleroma e attraverso Radio Radicale, nei quali ci hanno unito dei digiuni, una sorta anche di lutto anche lì operoso per questi 30.000 assassinati al giorno per fame, ma anche la speranza, con i telex, i telegrammi, le telefonate, i fili diretti fino alle 3 o alle 4 del mattino, e l'appuntamento lo prendemmo lì, a ritrovarci in autunno. Avevamo detto prima dell'autunno, il 19 settembre, e la Questura di Roma, che appunto sembra perda molto tempo con delle coglionerie, ma sembra non sia messa in condizioni, per esempio, di assicurare, che deve fornire probabilmente troppe scorte ai politici, e quindi non assicura poi quello che deve assicurare alle sinagoghe e agli altri punti pericolosi in questo mondo violento, ce l'aveva vietata ed è stata rimandata a domani, in cui potrà piovere o esserci il sole. Ma sono qui anche per dire appunto che guai se la paura ci porta a rintanarci, perché le nostre tane diverrebbero anche le nostre tombe. È quello che era accaduto nel 39. E allora mi auguro appunto che domani mattina, ed è per questo che questa sera non starò che relativamente poco, in realtà tutte le cose che ho da dire le dirò soprattutto domattina. Qui questa sera sono qui a testimonianza, così per dare di nuovo un po' corpo, di dare voce, parola, occhi, testimonianza del fatto che per noi oggi è accaduto qualcosa di grave, che importa le nostre vite, e che domani è un domani, è un comizio, perché non ci siano giorni come questo.
Marco, fare informazione non è facile, ma non è neanche difficile, basta essere onesti in fondo. Questa mattina le truppe della RAI sono state purtroppo, bisogna dirlo, aggredite da alcuni sconvolti dal dolore. Riprendendo ancora una volta, richiamandomi a quello che aveva detto Toaf, l'atteggiamento dell'informazione di Stato nei confronti di quanto era accaduto in Libano era stato del tutto sconvolgente, del tutto inadeguato.
Ma anche tutti quelli dei giornali. Devo sì. Dire che in questo Repubblica o Il Messaggero, l'Unità o Il Popolo, il giornalismo italiano ha dimostrato di non essere servo. Ha dimostrato di essere animato da una cultura che non sa essere rigorosamente antifascista e quindi che non sa essere rigorosamente capace di tolleranza e quindi di ricerca delle verità di ciascuno.
Il contratto dei giornalisti a settembre è stato aumentato del 30%.
Certo, credo che lo meritino da questo regime.
Ecco, vediamo un momento di capire anche a tuo avviso perché la RAI, per parlare della RAI, ma anche sì, un modo di fare informazione si muove in questa maniera? Cioè c'è proprio un'incapacità o c'è effettivamente violenza da parte di questa istituzione?
E il sistema del regime, guardate, per esempio, io credo che il nuovo direttore, nuovo ormai già vecchio, di TG1,
Albino Longhi,
sia un buon giornalista, una brava persona, e so che ha stima per noi radicali, stima anche personale, lo so. Ci siamo anche da colleghi e da amici visti una sera a cena quest'estate, poco dopo la sua nomina. C'eravamo intravisti una volta nella nostra esistenza, lui a Palermo dirigeva la Rai TV di lì e io ero passato per la campagna elettorale del 76, quindi una cosa labile, ma un ricordo che avevamo tutti. E so che sia lui, sia Nuccio Fava, sia Pierino Graziani, con quali eravamo quella sera, e che erano assolutamente onesti ed in buona fede nel dire che in fondo loro intendevano fare un'informazione migliore, più rispettosa della verità. E magari qualcuno lo diceva anche di più attenti a che non fossimo discriminati come radicali. E io insistevo nel dire che la discriminazione radicale certo è grave, ma che poi l'aspetto più grave è la sottrazione di verità. Per la gente e per tutti, non è il diritto solo di una minoranza che è sacro, ma è il diritto della totalità della gente e il dovere in totale della televisione che erano in causa. Ma a loro anche dissi, io mi chiedo se queste vostre buone volontà potranno tradursi in qualcosa. Ecco, oggi io non vedo Teleroma, non ho televisione, non vedo nemmeno Teleroma per la verità, ma sicuramente non vedo i telegiornali e mi è stato detto che non è stato detto da TG1 che io sono l'unico, credo, segretario di partito che è stato ricevuto in sinagoga, che ha parlato, che è stato in mezzo alla gente, e mi dicono che non ha avuto nemmeno diritto al francobollo della fotografia, che per fortuna ha avuto perfino il mio collega europeo Mario Capanna di Democrazia Proletaria. Mi dicono che di Craxi sono state date ampie dichiarazioni con il garofano. Vedete, Craxi è il sostenitore cinico, se ci credesse, di Arafat tutto il tempo è di Craxi. Craxi, che oggi non ha osato mettere piede, nemmeno naso, in sinagoga, ebbene oggi anche i fatti accaduti alla comunità israelitica romana sono serviti a che cosa? Per far parlare la comunità israelitica, per far parlare l'israelita, per far parlare qualche genitore dei bambini, per far parlare Craxi, per far parlare De Mita. I morti servono, magari si è responsabili della loro morte, e i responsabili magari di quella politica che poi trascina anche caos, disordine e morti, è come per Della Chiesa. Della Chiesa viene mandato indifeso a Palermo, coloro che lo mandano indifeso, grazie al cadavere della Chiesa, ci sono serviti a pranzo, a cena e a notte con il loro non riverito pensiero. E quanto più oggi ero un cittadino romano in mezzo ad altri, tanto più non si è parlato di noi radicali durante tutta l'unione interparlamentare, durante tutta la visita di Arafat, perché noi non eravamo stati fra quelli che avevano compiuto quella scelta. Allora non si disse i radicali non c'erano perché hanno deciso di non esserci. I radicali dovevano non esserci. Oggi i radicali erano forse gli unici ad esserci. Ma oggi i radicali e la comunità israelitica hanno dovuto essere cassati. Proprio perché oggi sono stati assassinati dei bambini della comunità israelitica romana, era necessario che parlassero non i loro genitori questa sera, ma Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Spadolini, magari Pertini, magari Giovanni Paolo II, ma tutti. Ed è così quello che vorrò spiegare domani, ma se si viene, perché domani non sarà dato in diretta, quindi se non si viene non si ascolterà, è la stessa storia. Quando si sarà la notizia che le pensioni saranno ancora più di fame, al telegiornale parleranno coloro che avranno ridotto ancora di più lo stipendio o la pensione di fame, e non sarà a TG1 nessun pensionato e nessun radicale che avrà fatto qualcosa perché il pensionato fosse ascoltato. È un cerchio che si chiude, ecco perché, lo ripeto, mi sono dimesso da segretario del Partito Radicale, perché il segretario del Partito Radicale deve andare al Quirinale, perché il segretario del Partito Radicale deve andare a Palazzo Chigi, perché il segretario del Partito Radicale è una funzione istituzionale. Il segretario del Partito Radicale serve alla democrazia italiana, non ai radicali che non ne hanno bisogno. Il segretario del Partito Radicale ha delle funzioni pubbliche, ma nel momento in cui questa esigenza del Paese di avere dei segretari dei partiti dai quali ascoltare per poter giudicare e conoscere, nel momento in cui io sono abrogato e cancellato, come gli israeliti di oggi, come i genitori degli assassinati di oggi, come i membri, i consiglieri, credo, della comunità israelitica, così a questo punto non ho accettato di continuare ad essere uno dei partiti, dei segretari di partito che danno parvenza di democrazia. Mi sono dimesso. E qui mi rivolgo appunto ad Albino Longhi, a questi giornali, parlo sempre dei migliori, dei peggiori, un pessimo sistema.
Di Zatterin non stai parlando.
Di Zatterin non parlo perché ritengo che Zatterin non è un giornalista. Ritengo che Zatterin è un venduto, è uno che vende la televisione a quello che gliel'ha voluta comprare. E se Zatterin vuole, mi querela per diffamazione, così potrò dimostrare la verità di questo suo comportamento di violatore della deontologia professionale, della legge sulla Rai TV. E tanto è vero, il popolo italiano che ha un massimo di intelligenza, il TG2 dice, Craxi, appunto, ecco, voglio dire, serve per Craxi, per Emanuele Rocco e la famiglia, insomma, no? Eccetera. Quindi sto parlando dei migliori. E dico, ebbene, questi migliori di TG1 non mi hanno consentito di dire nemmeno una parola sulle mie dimissioni da segretario del Partito Radicale. Ma perché? Perché è logico. Se il segretario del Partito Radicale non deve esistere, se il segretario del Partito Radicale per mesi non è esistito e non ha fatto niente, perché loro non hanno riferito niente, se un segretario di niente si dimette, le dimissioni da niente, e quindi anche in questo caso non ho potuto parlare. Ma quando la verità viene così colpita, quando la menzogna diventa cultura, ecco, qui ti rispondo, non è nemmeno una scelta quotidiana. E così, e quindi qui in Italia, o noi riusciremo a cambiare regime come un 25 luglio, si sono mandati a casa quelli del regime fascista, o tutta questa gente da non so quale evento, io ho paura, so qual è l'evento che può mandare a casa tutta questa gente, e la guerra che come nel 40 scoppia e ci manda tutti nelle case e nei cimiteri, e quindi allora andranno via anche loro. Il comizio di domani, la nostra attività radicale, significherà cercare di dire un po' di senno, mandate gli israeliani in televisione di Roma, tra l'altro credo che sono gli unici romani di Roma,
tra l'altro.
Credo che gli unici romani di Roma, bisognerebbe pure che lo sappiamo, noi tutti immigrati di seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima generazione, e che i veri romani di Roma all'80% sono coloro che abitano da generazioni nel ghetto,
al portico d'Ottavia,
e quindi oggi è un lutto di Roma, e devo dire che è triste che Ugo Vetere sia lodevolmente, e lo ringrazio, andato stamane lì ed è stato insultato, è stato praticamente cacciato via, ma sono grato a Ugo Vetere di essere andato sapendo che nel dolore e nell'esasperazione probabilmente il sindaco di Roma avrebbe pagato per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio e per tutti gli altri. E devo dire con molta franchezza, con molta franchezza, so che andrà ai funerali, ma che credo che questa mattina il Presidente della Repubblica sarei stato molto felice che fosse andato, proprio perché non si va solo dove ci si è, dove si riscuote l'applauso. Se si è in coscienza tranquilli, si va anche dove si rischia di riscuotere magari l'insulto non giusto, ma per un momento.
Abbiamo ancora qualche minuto prima del break pubblicitario. Io ti volevo chiedere una cosa. La crisi economica genera il fascismo, non il fascismo di Mussolini ovviamente, il fascismo interiore che è diverso. È vero?
Non direi, cioè... Io credo che siamo tutti disposti a non credere che il mondo sia retto dalle fate morgane e tutti dimostriamo di essere capaci di sacrificare alcune cose della nostra giornata per altre. Sicché anche dei momenti di maggiore povertà possiamo accoglierli come momenti quasi di prova o come la premessa per la nuova ricchezza. Ma dobbiamo essere certi che non siamo poveri perché siamo derubati. Dobbiamo essere certi che noi accettiamo la condizione di poveri e non di miseri perché vediamo che le cause della povertà, le cause del furto, le cause degli attentati, la classe dirigente li sta rimuovendo. Ma io credo che l'italiano ormai sa, e credo che lo sanno quelli di qualsiasi comunità religiosa, a cominciare da quella cattolica, dalla Chiesa, dei religiosi che ci ascoltano e che non hanno nulla a che fare loro con l'istituto delle opere di religione. Credo che le vittime maggiori di questa cosa ignobile dell'IOR, istituto opere della religione, sono i religiosi, le suore, i frati, i religiosi, i quali si vedono insultati portando lo stesso nome che quell'istituto, complice criminale delle P2, degli sfruttatori, di Calvi e via dicendo.
Pronto?
Ecco, vede? Buonasera.
Buonasera Pannella, mi chiamo Angelo Spizzichino.
Buonasera.
Volevo solo fare una precisazione, che gli israeliani sono gli abitanti di Israele.
Parlavo degli israeliti.
No, lei ha detto israeliani e volevo precisare, perché l'opinione pubblica sa com'è fatta, che l'attentato alla sinagoga è stato compiuto ai danni di cittadini italiani di religione ebraica. Solo questo volevo dire.
La ringrazio, Angelo. Io credo che su questo comunque le precisazioni non fanno mai male. Io ho parlato della comunità israelitica, ho detto che l'attentato è ai danni di quelli che io credo di poter legittimamente indicare come più romani di Roma. Quindi è evidente che se si è i più romani di Roma si è anche cittadini italiani e che quindi l'attentato è stato fatto rispetto ai cittadini italiani, ma vorrei anche sottolineare appunto che ho sempre detto la comunità israelitica perché è anche una comunità, anch'essa con la sua storia, le sue caratteristiche e in questo caso è stata colpita innanzitutto in quanto ovviamente questo era l'intenzione degli attentatori in quanto comunità israelitica romana, certamente. Ho poi in un solo momento evocato invece il termine di israeliano nel momento in cui ho evocato anche il nome di Arafat, dell'Ofra e del Medio Oriente e credo che su questo non ci fossero possibilità di equivoco, ma grazie comunque in una situazione così grave, così tesa di avere voluto aiutarmi ad essere preciso e a far essere precisi nell'ascolto tutti. Grazie, signor Angelo. Pronto?
Pronto?
Buonasera, signore.
Buonasera, signore. Sono io, una libica tripolina israelitica, e ho ammirato moltissimo quello che state dicendo e mi ha fatto veramente piacere che Dio vi assiste e vi dà tutte le cose che desiderate, perché noi siamo venuti dalla Libia, dalla grande disperazione, ci hanno fatto passare tanti problemi e ringraziando il Dio, hai capito, e siamo venuti qui che vogliamo essere protetti da voi, perché se no noi siamo andati in Israele, che Dio vi dà una lunga vita e vi ringraziamo con tutto il cuore.
La ringrazio molto, signora, e io vorrei dire che dobbiamo proteggerci insieme dai limiti che innanzitutto abbiamo ciascuno di noi. Io la ringrazio anche della sua preghiera e le dico che credo il miglior modo per difenderci e proteggerci è passare insieme, giorno dopo giorno, all'assalto della morte, dello sterminio. Se assieme, signora, invece di avere paura, come sarebbe giusto, o meglio invece di dare troppo spazio alla giusta paura che sentiamo, ci uniamo, siamo uniti intanto per strappare anche quei 30.000 morti che non sono un pericolo, sono una certezza al giorno, che i nostri governanti, democristiani, socialisti, con gli altri, decidono di lasciare sterminare. Ecco, se assieme, di religioni e di origini israelitiche o altre, o cattoliche, o protestanti, o di non credenti, se assieme pregheremo anche laicamente nelle opere, ogni giorno, costruendo la vita degli altri, io credo che costruiremo anche più forte la nostra vita e diminuiremo il numero non solo degli assassinati ma anche degli assassini, perché un giorno come questo è il giorno che ha fatto non solo scomparire degli assassinati ma ha fatto comparire altri assassini fra di noi. Pronto? 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 Buonasera.
Buonasera Pannella, senta una cosa, lei parla tanto di morti a destra, a sinistra, ma io volevo chiederle una cosa, e la cosa è questa: ma non le pare un po' ipocrita parlare in questa maniera, in questo modo, dopo tutti i morti che ci sono stati oggi e dopo gli insulti, ed è stato addirittura cacciato dalla comunità israelita a Milano, cioè a Milano, a Roma? Lei parla di 30.000 morti al giorno, ma questi morti di oggi come li può definire?
La ringrazio, ma mi è molto difficile risponderle perché temo che lei sia fra quelli che non vogliono ascoltare. Non cacciato, sono stato in sinagoga come segretario del partito radicale perché avevo il dovere di esprimere certo il nostro cordoglio, certo il nostro sgomento, ma anche di dire per quel miliardesimo che era possibile di chiedere che cosa e in che cosa potevamo essere utili se non a lenire lo sgomento e il dolore ed aiutare un po', perché le preoccupazioni per le ore, i giorni e le settimane future fossero meno gravi. E allora mi è stato risposto in sinagoga e che potevo continuare a fare quello che avevamo fatto nelle settimane e nei mesi scorsi, quello che avevamo detto sul Medio Oriente, quel che avevamo scritto. Tanto è vero, mi spiace, ma il suono delle sue parole mi sembrava un tantino falso, tant'è vero che non potendo prevedere quello che oggi sarebbe accaduto, quest'altro barbarie di oggi, Teleroma aveva proprio avanti ieri, dato un'intervista, credo molto lunga, con il Gran Rabbino, e ho ricordato che era non il Presidente Pertini, ma il Gran Rabbino che aveva accolto nel Quirinale, sulla piazza del Quirinale, la grande marcia contro lo sterminio e l'olocausto nel mondo, Elio Toaf, e che quindi anche per questo dovevamo, da marciatori della vita, salutati da Giovanni Paolo II in quella occasione, come partigiani della vita e della pace, come pellegrini della vita e della pace, dovevamo oggi recarci accanto al Gran Rabbino anche per corrispondere alle cose che lui ha fatto e detto e che questa sera riascolteremo alla fine di questo filo diretto. E ogni tentativo, invece che di sommare e di unire, di contrapporre i 30.000 al bambino, alla bambina massacrata oggi in questo attentato, è un tentativo miserrimo, è un tentativo empio, privo di pietà. E proprio perché noi sappiamo e dimostriamo che abbiamo messo al centro della nostra esistenza politica e personale. Il tentativo di impedire che il perimetro della morte fuori di noi, nelle nostre coscienze, si estenda, che noi siamo credibili, noi, non so lei. Quando facciamo quello che è accaduto oggi, qualcosa che muta il corso dei nostri pensieri, il corso delle nostre ore, siamo qui per questo. E non stiamo dando come le altre televisioni, non so, magari forse film o non so che cos'altro. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Marco, sono Elvira di Cave.
Ciao.
Sono la prima persona che tu hai incontrato oggi entrando in Portico d'Ottavia, ero col motorino in via Renula.
Ah, sì.
Ti ricordi che ti ho trattato anche abbastanza male?
Sì, ma mi hai salutato.
Ti ho salutato certamente perché noi abbiamo fatto qualche digiuno insieme, se ti ricordi. Io sì. Ho fatto il 68 all'università.
Puoi parlare un po' più forte?
Certamente.
Grazie.
Ascolta, comunque, noi ci conosciamo abbastanza bene. Io volevo chiederti, per quanto ti conosco bene, so che sei una persona fondamentalmente onesta, anche se è un politico, volevo chiederti, mi ascolti? Pronto?
Certo, certo.
Ecco, volevo chiederti se tu credi alla denominazione di OLP Brigate Rosse o se tu pensi invece che l'eccidio di oggi, che forse non è né il primo né l'ultimo, io spero che sia l'ultimo e che la gente si ricreda, sia meglio chiamarlo strage di Stato.
Scusami una sola cosa, mi mancano le prime... questo l'ho capito o altrimenti...
Io spero soltanto che questo sia l'ultimo.
No, 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 ho capito, scusami, però mi pare tu hai detto, e lì non mi sono giunte chiare le parole, se sia, ecco, puntini
se
o...
Se sia un dovuto denominato OLP Brigate Rosse...
Ah, sì, ho capito.
Oppure strage di Stato.
Ho capito, va bene, ti ringrazio.
Ti ringrazio.
Siccome c'erano i 40 secondi non ti ho chiesto perché hai creduto di trattarmi male, mentre io ho visto solo che mi hai salutato, anche se con un volto certo non ilare. E quindi appunto ero con Giovanni e ho letto sgomento sul tuo volto, ma non ho letto certo polemica o inimicizia. Se è strage di Stato o strage OLP eccetera, ma se devo dire in definizione non sono molto forte. Sai che io ritengo che c'è una strage di Stato continua. Sai anche che io ho sempre ritenuto che le brigate rosse, quelle nere e le altre sono tutte brigate di Stato in qualche misura o usate da questo Stato. E via Gradoli e mille altre cose, la Banca dell'Agricoltura e altre cose che ho ricordato, se sei radicale sai che ho scritto di queste cose proprio nei giorni scorsi su Notizie Radicali. E mi dici OLP, ma io mi auguro e penso che non sia OLP, l'OLP credo che abbia compreso che la politica terroristica è una politica che se nell'immediato può dare l'illusione dell'efficacia, nel mediato, nel medio termine, può dare semplicemente non solo svantaggi, ma sconfitta, può dare morte anche a se stessi. Quindi non andrò inseguendo adesso di chi è la responsabilità morale, politica e via dicendo. Quando dico che questa classe dirigente è una classe dirigente capace solo di produrre violenza, ingiustizia, corruzione e morte, al di là delle soggettive intenzioni di questo e di quest'altro, è la cosa, credo per me, fondamentale. In più, credo che ci sia una responsabilità politica. La lettura da sinistra della situazione del Medio Oriente è orribilmente sbagliata. Se qualcuno è assassinato a Beirut da un israeliano o per colpa diretta o indiretta di un israeliano, le trombe di Gerico suonano e quel momento, quel morto, quell'assassinato ha almeno appunto la coltre, la sepoltura di una commemorazione o di una difesa del suo diritto ad essere vivo. Ma se i siriani muoiono sterminati dai siriani e dalla feroce dittatura siriana, se negli altri stati arabi si assassinano palestinesi e no, e i propri sudditi, di questo non si sa nulla, quei morti lì non vanno. Se gli assassinati in Medio Oriente vengono da una guerra e vengono da parte israeliana, allora quegli assassinati sono assassinati dai loro regimi, allora non se ne sa. C'è fatto caso che nessuno di noi sa niente come vanno le cose in Siria. Se ci sono le elezioni in Siria, se vince il Begin siriano o se vince il Simon Peres siriano. Se in Siria si condannino a morte o meno delle persone, eccetera. Se è giusto e come mai ci sono le truppe siriane in Libano. Se è proprio certo che i falangisti sono fascisti. Certo, l'esercito libanese è in gran parte un esercito cristiano, tra virgolette. Ora dico che la edificazione della menzogna e dell'intossicazione per menzogna è sicuramente, ecco, sulla strage di verità è sempre poi strage di vita che si costruisce, costantemente, continuamente. E l'unica cosa, quindi, l'unica riflessione un po' disordinata che stasera faccio, ma domani di queste cose a Piazza del Parlamento spero che parlerò e parleremo insieme. Alle 10.45 prego tutti di venire, perché ci sono troppe cose delle quali è urgente poter parlare e questo credo che dobbiamo riappropriarci per delle ore di dialogo e di amicizia anche drammatica, ma di testimonianza anche di numero di chi vuole sperare. Un po' delle piazze non dobbiamo lasciarle appunto alla morte, ai terroristi, ai violenti o ai disperati.
Marco?
Pronto, buonasera.
Ciao, mi chiamo Angelo. Senti, ciao. Volevo dirti, farti due domande brevissime. Cosa pensi del ramo di ulivo che ha Arafat quando si presenta qui in Italia e nel mondo in genere? E se pensi che il comportamento di Pertini avuto nei confronti di Arafat sia stata una cosa giusta? Sapendo che Pertini per noi è un simbolo di democrazia. E te lo dice un ragazzo di sinistra.
Sì, allora guarda, devo dire che io mi auguro che nel momento in cui Arafat porti avanti, prende il nostro ramo d'ulivo, sia in questo momento tanto sincero quanto lo è stato tutto il periodo in cui invece mostrava nel suo braccio un mitra. È l'unica cosa che io posso dire e mi auguro che, poiché la durata e la forma delle cose, egli questo ramo di ulivo lo tenga ben alto e a lungo, e allora gli crederemo e io sono lieto di potergli credere. Dico semplicemente che se ha scelto l'ulivo piuttosto del mitre ce ne accorgeremo tutti e applaudiremo tutti. Credo anche che non abbiamo il diritto di escludere che appunto questo ramo di ulivo sia la presa di coscienza che il popolo palestinese ha innanzitutto bisogno di pace, di giustizia e di libertà, e che se la scelta di una guerra per conquistare lo Stato deve significare invece morte per sé e per i propri avversari, ecco, se appunto la consapevolezza di questo è stata acquisita, allora mi pare appunto che dobbiamo salutare questo. Solo naturalmente nella storia non basta un gesto. Nella storia il nostro passato ci insegue. E se abbiamo creduto troppo a lungo che fosse necessario il mitra, quello stesso mitra, continuerà a sparare anche mentre imbracciamo o mostriamo il ramo d'ulivo, forse se si insiste, sarà il ramo d'ulivo poi a vincere. Dirò su Pertini, ma anche Giovanni Paolo II, Andreotti, un po' tutti, sulla vita di Arafat, quello che ho detto allora. Credo che la nostra forza come radicali è che ci troviamo sempre a poter ricordare quello che abbiamo fatto. E quello che dico quando dico, se un uomo politico vi dice sì è vero, ho sbagliato, da domani farò un'altra cosa, o mente o si mente. Perché in realtà noi sappiamo fare domani in genere quello che abbiamo saputo fare ieri, un po' meglio, forse un po' peggio. Lo dicevo appunto a proposito anche di Arafat un momento fa. Allora noi non abbiamo né sollecitato né risposto a sollecitazioni per incontrarci con Arafat. E le dichiarazioni che io ho fatto in quell'occasione sono state critiche contro questa sorta di apologia dell'OLP come Stato o come unico rappresentante
non solo del popolo palestinese, ma della volontà e della capacità di pace del popolo palestinese. Ho detto che questo era un grave errore, che questo in realtà rischiava di dare una lettura manichea della realtà, dei fatti. Ho detto che avevo qualche diffidenza rispetto a questo scandalo che io sentivo per le stragi di Beirut da parte di gente che non si è mai preoccupata delle stragi siriane, magari nemmeno di quelle iraniane, nemmeno di quelle irachiane e nemmeno quelle husseiniane, ecco, e che sembrano sensibili alle stragi solo se possono essere ricondotte alla responsabilità di Israele, e che soprattutto sembravano così pietosamente disperati per le centinaia di vittime delle orrende vicende libanesi, o le migliaia di vittime delle orrende vicende libanesi, mentre erano e continuavano ad essere i sostenitori della necessità di fare, di assassinare e sterminare per fame e per armi, cioè con bilanci delle armi e l'Alagorio, per intenderci, 30.000 persone al giorno. Oggi ce ne sono, ecco, 26-27, più altri 3 o 4.000 di qui a mezzanotte, che moranno sterminate, mentre sarebbe bastato la decima parte di un sommergibile, ma nemmeno la centesima parte di un sommergibile per salvare tutti quelli che oggi invece, i 30.000 che sono morti. Solo chi concretamente lotta per la vita di 30 milioni di persone è credibile se poi lotta perché non ci sia domani un altro bambino, un'altra bambina assassinata, trucidata come oggi a Roma. Solo noi siamo credibili in questo. Pronto?
Ciao, sono Fiorella, da
ciao,
Roma.
Ciao Fiorella.
Senti, ti vorrei fare questa domanda. Purtroppo la stampa italiana non riporta sui giornali la verità sui fatti degli attentati nei kibbutz in Israele. Chi vengono colpiti, chi sono colpiti sono veramente i bambini, e lo abbiamo visto anche oggi. Quindi mi ribello a questa situazione, perché avendo dei figli piccoli pure io, Mi metto nei panni di questa madre che, poverina, non sa, perché sta in fin di vita, che un bambino gli è morto e un altro ha un encefalogramma piatto, quindi è morto anche lui, perché i bambini praticamente...
Scusa Fiorella, i 40 secondi per la domanda sono passati, ma sai quanto siamo d'accordo e quanto abbiamo operato, forse se non ve ne sono altri, e anche perché un po' irrisi, ma soli e abbastanza forti tutti noi, noi dei fili diretti, noi dei telex, dei telegrammi, delle iscrizioni, delle sottoscrizioni, delle battaglie per la verità nelle stragi, eccetera, per la giustizia rispetto a tutti. Ecco, noi abbiamo comunque portato la testimonianza che è possibile altro. Ed è importante che le madri palestinesi, i cui figli sono trucidati, pensino appunto alle madri israeliane, qui non dico israelite, i cui figli sono trucidati, e che si pensi alla madre i cui figli oggi sono stati trucidati in questo mondo che è estremamente unito nella sua barbarie e sempre più pericoloso. Quindi bisogna proprio, per amore anche dei kibbutz, amare le madri, i bimbi, gli uomini e le persone ovunque siano. Ecco, tutto qui. E lottare, scusami, ecco, volevo aggiungere però, e lottare ogni giorno perché quelli che sono condannati l'indomani ad essere sterminati, ecco, almeno per quanto sta in noi, non lo saranno. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera. Senti Marco, ciao, io ti volevo solamente chiedere una cosa: perché oggi tutti voi politici date il vostro sostegno morale alla comunità israelitica in queste ore, mentre nessuno ha il coraggio di accusare gli autori del crimine, quelle frange palestinesi che, a detta dello stesso Arafat, fanno parte dell'OLP? Perché tutti dicono scusate, pre, tutto questo qua, però nessuno ha il coraggio di fare un'azione politica, di chiudere l'ufficio dell'OLP in Italia? Forse è troppo pericoloso, forse non c'è il coraggio politico, bisogna avere coraggio delle proprie azioni, l'ebraismo è basato su questo, tu dici di essere ebreo. Dimostra. Ciao.
Prego. Ma vedi, quando voi politici vi trovate dinanzi a degli eventi che vi scottano, reagite tutti con molta esigenza rispetto agli altri. Io posso semplicemente risponderti che ho la fierezza di dire che su questa storia del Libano, dell'OLP, tutta questa estate, per parlare solo di giorni e di notti comuni che avete potuto tutti giudicare ed ascoltare, ho detto le cose che erano adesso erano necessario dire. E quando tutti i mass media italiani, quelli che se ne fottono della umanità e della pace, quelli che sono d'accordo che non si diano 3.000 miliardi per salvare 3 milioni di persone, mentre sono d'accordissimo che si diano 3.000 miliardi ai calvi e ai rizzoli ogni giorno, ai ladri, ai delinquenti, ai criminali, ecco, in quei giorni ho scritto e detto delle cose che erano difficili da dirsi, e l'unica cosa, l'unico mio rammarico a volte del nostro essere così pochi, 2.200 radicali in Italia su 60 milioni, è perché su mille cose, vi compresa su questa, i fatti dimostrano a me che avendoli previsti e avendo scelto la posizione della ragione, forse avremmo avuto noi la forza per scongiurarle. Dopodiché, voi politici siete sempre sicuri sulle diagnosi. Se adesso si chiude l'ufficio dell'OLP, via dicendo, allora forse eccetera. Ecco, io sono, se mi consenti, un po' più ignorante di te. E Bettino Craxi sa sempre quello che si deve fare, ogni giorno una cosa diversa. E quindi per quel che mi riguarda rispondo come ho risposto un momento fa, e che fino a la prova del contrario devo coltivare le speranze di pace. Si era fatto, ha in mano l'olivo e il ramoscello d'olivo, il radicale di estrema sinistra, dell'estrema sinistra libertaria italiana, non violenta, non si unisce al coro di Giovanni Paolo II, del Presidente della Repubblica, del Segretario Socialista, del Ministro degli Esteri, di Repubblica, del Messaggero, di TG1, TG2, tutti quanti, scrive cose diverse ed opposte e ha il coraggio e la chiarezza di farlo. Quindi se mi consenti, ecco, questo invito al coraggio mi sembra stupido.
Sì, pronto?
Buonasera signora.
Buonasera a lei signor Panella, io sono la pittrice Greta Appel e volevo, la prima volta che la sento parlare. Dunque, tra mafia, camorra, brigatisti, stragi vari eccetera, lei è d'accordo che tutti i cittadini senza divisione di classe e di politica portino rispetto alle forze dell'ordine e ammirazione per il coraggio che ci dimostrano e per la loro abnegazione? Non crede che l'ordine porta la pace, la fratellanza e l'amore? Se si dovesse lei trovare in difficoltà, a chi si rivolgerebbe? Grazie.
Grazie signora, certo. Vede, il 13 maggio 1977 fu assassinata Giorgiana Masi, era una nostra compagna, che si recava in letizia a Piazza Navona, non è molto lontano dal Portico d'Ottavio, per firmare delle richieste di referendum, di abolizione del porto d'armi, di abolizione della caccia, del nucleare, ecco, di una serie di cose di questo genere. Durante tutto il giorno ci fu il rischio di una strage, perché le stesse autorità, le stesse che l'anno dopo non vollero trovare i brigatisti rossi a Via Gradoli, quelle stesse gridavano alle forze dell'ordine: sparate, sparate sulla lunghezza d'onda, che aspettate, sparate. E a giustificare queste grida alla radio delle forze dell'ordine, c'erano a Roma, di fronte alle forze dell'ordine, dei teppisti, della gente venuta, vestita da teppista, che tiravano sassi contro le forze dell'ordine. Solo che l'indomani, signora, grazie anche a una fotografia del Messaggero, che allora era meno socialista di adesso, uno di questi teppisti che tiravano sassi e avevano anche pistole contro le forze dell'ordine, guardi caso, era un giovane membro delle forze dell'ordine che era stato costretto a travestirsi da autonomo, da teppista, costretto così a sparare o a tirare sassi contro dei giovani carabinieri e dei giovani poliziotti che non lo conoscevano, che stavano a piazza San Pantaleo e poi piazza della Cancelleria, e quel giorno fu solo grazie ancora una volta alla nostra saggezza che quella strage, forse come quella di oggi, mezz'ora prima sarebbe stata una strage tremenda ancora, peggio di questa mattina. Allora, vede signora, se Cossiga era il capo delle forze dell'ordine, io dico signora che non mi sarei mai affidato in pericolo di vita a quel ministro degli interni. C'era un direttore generale al Viminale, al tempo della strage di Stato di Piazza Fontana, il dottor D'Amato, lo nomino alla Camera, lo nomino alla televisione, adesso è direttore generale alle frontiere, sempre un alto funzionario, P2, il quale aveva ricevuto delle informazioni preziose, per una volta, ai servizi segreti italiani, su chi erano stati gli autori di quella strage. E via dicendo. Quindi, signora, io credo che le nostre forze dell'ordine hanno bisogno soprattutto di essere difese da noi cittadini non violenti. I ragazzi, ma tutte, anche i vigilantes, tutti quelli che loro che hanno un'arma dobbiamo difenderli, perché rischiano di essere usati contro se stessi e contro di noi. Da uno Stato che è lo Stato della menzogna, con noi volevamo la smilitarizzazione per difendere i finanzieri, della Guardia di Finanza, perché professionalizzandosi fossero liberi di compiere il loro dovere, ci si accusò in quel momento i loro grandi capi, per fortuna il generale Oliva, Farnè e altri non sono la stessa cosa, ma sarebbero e sono degli ottimi professionisti, non sono soprattutto degli ottimi generali. Ma in quel momento al comando dell'arma avevano installato gente ignobile, ladri al comando dell'arma. E degli ambienti vicino al comando dell'arma forse sanno qualcosa di perché è stato assassinato, per esempio, il giornalista Pecorella. Quindi, signora, proprio oggi dico che le forze dell'ordine oggi, per esempio, questi nostri ragazzi, stavano a far da scorta a centinaia di miei colleghi, magari, o da attendenti alle mogli di alcuni miei colleghi, politici, tra virgolette. Mentre guardi caso, non ce n'erano, e non ce ne sono mai abbastanza attorno alla sinagoga, alle scuole e dovunque dovrebbero esserci. Quindi è vero l'opposto, signora, che dove dei cittadini difendono con sé la legge, sono attivi, ecco, domani io so che coloro con i quali ci troveremo, spero che domani saremo felici, saremo lieti pur in queste ore drammatiche di incontrarci. Se saremo pochi saremo tristi. E chi non viene avrà forse la responsabilità di non sorrisi e di scoramenti. Ma domani mattina alle 10.45 al Parlamento parleremo di queste cose e credo che facendo questo, signora, noi garantiamo una speranza di ordine, anche di difesa delle forze dell'ordine, che con questa classe dirigente e con questa gente invece non possono che essere vittime come noi di un paese dove si fa strage di verità e quindi anche di giustizia e quindi anche di ordine e quindi anche di vite. Mi pare che questa è l'ultima o la penultima? Ce n'è ancora una, l'ultima. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, Pannella. Senta, io è mezz'ora che sto seguendo il suo filo diretto e mi sembra di aver capito che lei crede nella buona fede dello sventolio di Arafat del ramo d'ulivo. Mi fa dire, secondo lei, che matrice ha questa, l'attentato di questa mattina alla sinagoga di Roma? Grazie.
La ringrazio. Senta, l'attentato di oggi è sicuramente un attentato antisemita e quindi chiunque, coscientemente o incoscientemente, ha sentimenti, ha manifestato, anche non volendolo, di scarsa attenzione su questo fronte culturale umano, è responsabile di questo. È l'antisemitismo che è responsabile di quel che è accaduto oggi. Poi, e questa organizzazione, quest'altra, come lei sa, sono 3 anni che noi continuiamo a dire che non comprendiamo perché a Via Gradoli non si è fatto. Sono 5 anni che noi continuiamo a dire che non comprendiamo perché le Brigate Rosse non sono state sgominate molto prima. Ci sono dei giochi immondi. Si servono gli attentatori e i terroristi da una parte e dell'altra. Quindi per quel che mi riguarda so una sola cosa, è che tutti coloro che sono indifferenti agli olocausti di ieri e di oggi, a quello dell'olocausto degli ebrei di oggi, i 30.000 che muoiono al giorno di fame, sterminati di una politica di fame, e quelli che sono indifferenti al ricordo dell'orrendo olocausto nazista e fascista degli anni 30 contro gli ebrei, ecco, tutti costoro sono in vario modo responsabili. È quello che ho cercato di dire a giugno, a luglio, agosto, settembre, ottobre, quando notavo la stranezza di questi mass media allenati a ingoiare le più sporche vicende e che invece sembravano dei radicali solo sul Libano, sensibili agli eventi, solo sul Libano. Quasi che nel mondo, se c'è uno che è ammazzato da un israeliano, è l'unico morto quel giorno nel mondo, e se ci sono dall'altra parte magari 100.000 ammazzati da altri, non esistono né gli altri né i 100.000. Ecco, poi mi chiede perché sembro credere ai ramoscelli d'olivo di Arafat. Le ho risposto perché sono un uomo di speranza attiva e responsabile, non un uomo di disperazione. Le ho risposto che per questo sono anche un uomo prudente. Le ho risposto che la durata, essendo la forma delle cose, occorrerà che questo ramoscello di olivo sia tenuto ben altro, almeno altrettanto a lungo, di quanto il mitra non era tenuto in alto prima del ramoscello d'olivo. Perché ritengo che gli interessi del popolo palestinese, così come pensa tutta la parte più democratica, più europea, della società israeliana, quella meno araba per intenderci, l'interesse del popolo palestinese è nella pace ed è nell'amicizia con Israele. Ecco perché, essendo gli unici da giugno impegnati a dire che l'infame guerra del Libano non poteva essere letta e presentata con quella approssimazione infame con la quale lo è stato, eccetera, essendo da non violenti contro chiunque sceglie la guerra, da una parte o dall'altra, ecco perché, mentre d'un tratto a Roma si salutava come apostolo e capo di Stato Arafat, noi non lo abbiamo fatto e non ci siamo incontrati nemmeno come forza politica. Noi che crediamo ai diritti dei popoli, israeliano, palestinese, nella pace, nella giustizia, nella libertà, nel progresso, nel dialogo. A Palermo, contro la mafia, contro il governo. A Napoli, contro la camorra, contro il governo. A Roma, e potremo continuare.
Così dunque Marco Pannella, Teleroma 56, il 9 ottobre 82, il giorno dell'attentato alla sinagoga di Roma. La prossima registrazione è invece del 25 gennaio 91, quando Elio Toaf venne intervistato da Radio Radicale da Giancarlo Loquenzi durante uno dei tanti momenti di tensione internazionale, la cosiddetta prima guerra nel Golfo contro Saddam, che dopo aver invaso il Kuwait nell'agosto 90, di fronte alla reazione della comunità internazionale, non mancava di minacciare quotidianamente lo Stato israeliano e non solo. Riascoltiamo quanto Elio Toaf disse in quella circostanza.
Professor Toaf, io vorrei cominciare questa nostra conversazione riportandole una domanda che oggi su un quotidiano italiano un commentatore poneva ai suoi lettori, e cioè perché la gente è in grado, è capace, trova la capacità e la forza di trasmettere amicizia, solidarietà, vicinanza con Israele, con il suo Stato, con il suo popolo, solamente nei momenti drammatici, solamente quando Israele soffre, quando è colpita, e non invece nei momenti normali, nei momenti di serenità, di calma, di pace. Ecco perché, è qualche, si domandava questo commentatore, c'è qualche caratteristica intrinseca nel popolo di Israele che lo condanna ad avere una solidarietà sempre troppo tardi, sempre un po' ambigua o forse addirittura sempre un po' pelosa?
Ma per chi conosce la storia del popolo ebraico, la risposta io credo sia abbastanza semplice a questo interrogativo, e cioè che il popolo ebraico è stato nei 2000 anni di dispersione, è stato sempre una minoranza rispetto a una maggioranza che professava una religione diversa. E mi soffermo su questo perché la cosa è strana, che mentre le religioni dovrebbero cercare di avvicinare le persone e di cercare di dimostrare a loro benevolenza, amore, pace, eccetera, concordia, viceversa per il popolo ebraico è stato sempre il contrario. E nella mentalità delle varie popolazioni si è radicata l'idea che il popolo ebraico è formato da gente cattiva, da gente maledetta da Dio, da gente che, della quale non ci si può fidare e via di seguito. E a questo però, a questo stereotipo che ormai si è formato degli ebrei in generale, quindi lo Stato ebraico segue la sorte degli ebrei in generale, ecco, a questo stereotipo, dico, si contrappone quello che per esempio in Italia è la cultura e la umanità della popolazione. E cioè, che cosa succede? Che quando vedono anche un ebreo che si viene a trovare in una situazione, non per colpa sua, in una situazione di pericolo, oppure che subisce qualche angheria o qualche persecuzione, beh, allora risorge questa umanità, per cui ecco, allora si mettono dalla parte del perseguitato. E una riprova di tutto questo la possiamo avere se andiamo un po' indietro negli anni qui in Italia, quando ci sono state le leggi razziali. Fin tanto che le leggi razziali si limitavano a mettere fuori dall'impiego un ebreo oppure a impedirgli di esercitare la propria professione, a nessuno importava niente, le cose sono andate bene. Quando però sono venuti i tedeschi che hanno cominciato a deportare gli ebrei, allora hanno fatto a gara a cercare di salvarli, tranne quelle poche eccezioni per cui si vendeva una famiglia di ebrei per 5.000 lire. Ma insomma, questa è un'altra cosa, rientra nella delinquenza comune. Mentre viceversa la popolazione ha dimostrato umanità cercando in tutti i modi di nascondere o di salvare degli ebrei. Perché questo? Perché prima erano stati zitti e dopo? Quando, nel momento che la persecuzione comincia a diventare grave, l'umanità si risveglia. Ma è un po' tardi, molte volte.
Ecco, ma proprio poi dal suo punto di vista, lei ha effettivamente riscontrato, diciamo, un aumento medio del tasso di solidarietà nei confronti degli ebrei, nei confronti dello Stato di Israele? E quanto secondo lei di questo aumento, se c'è stato, è dovuto non tanto al fatto che Israele soffra, ma quanto che soffra senza reagire?
Ma io credo che ci sia in questo anche una buona dose di egoismo. E cioè, oggi il fatto che Israele non reagisca a delle provocazioni anche gravi come ci sono state, mette la gente in uno stato di maggiore tranquillità, per cui sono grati a chi li mette in questa situazione. Ed ecco così che noi vediamo che anche associazioni, partiti, che fino a ieri hanno detto tutto quello che era possibile dire di male contro lo Stato di Israele, oggi invece hanno assunto un atteggiamento del tutto diverso, del tutto contrario. E quindi oggi si elogia Israele per la sua pazienza, per il suo raziocinio, per aver risparmiato un allargamento della guerra, eccetera. Che è indiscutibile questo qui. Però sono cose che vengono quando c'è un'utilità che si riverbera al di fuori dello Stato di Israele sugli altri popoli, sulle altre nazioni. In questo c'è dell'egoismo.
Senta, in questi giorni, in queste settimane in Italia si è aperta una polemica abbastanza chiara, abbastanza palese nei confronti del Vaticano. Molti giornalisti, molti giornali, anche non direttamente da parte ebrea, da parte ebraica, si sono rivolti al Papa in maniera interrogativa, chiedendo a lui perché non si fosse ancora pronunciato in solidarietà con Israele, con la stessa passione o la stessa partecipazione che per esempio aveva usato nei confronti della crisi dei Paesi Baltici, con cui si era detto di essere vicino a quel popolo e di soffrire all'unisono con loro. E solamente ieri o l'altro ieri il Papa ha citato, ha pronunciato il nome dello Stato di Israele, e dopo molti giorni di attesa e molti giorni di forse anche di pressione in questo senso. Ecco, perché secondo lei questo ritegno, oppure ecco, lei come lo definirebbe, perché soltanto così tardi c'è stato questo pronunciamento del Papa?
Ma vede, non è così semplice poter esaminare le ragioni che sono alla base di un atteggiamento di questo genere. Mi rifiuto di credere che il pontefice faccia una distinzione fra un uomo e un altro, perché sarebbe contro tutti i principi che ha sempre enunciato. Quindi anche gli ebrei dovrebbero avere per lui i fratelli maggiori, dovrebbero avere una considerazione, non dico maggiore, ma uguale agli altri. E questo non si era riscontrato, perché mai si era parlato delle vittime dei bombardamenti iracheni nello Stato di Israele. E questo ci aveva messo veramente in uno stato di disagio, tanto che la comunità ebraica ha creduto opportuno di fare un documento proprio per palesare la meraviglia e il nostro sconcerto nel vedere che effettivamente c'era stata una discriminazione delle vittime dello Stato di Israele in confronto a quelle che erano le vittime della guerra, che tutti noi deprechiamo, perché ogni vittima innocente per noi è la perdita di un mondo intero. Ogni vita per l'ebraismo, ogni vita è un mondo intero, e quindi quando un innocente perde la vita, evidentemente diventa una catastrofe per tutti. E allora perché quando succedeva agli ebrei si doveva stare zitti, non si doveva dire una parola di solidarietà a quel popolo e una parola di compianto e di affetto per le vittime innocenti che erano state provocate dai bombardamenti missilistici iracheni? E allora, ecco, dopo questo sfogo della comunità ebraica di Roma, che è stato uno sfogo anche piuttosto dignitoso, ma anche abbastanza energico, il giorno successivo, il mercoledì, noi questo l'abbiamo fatto il martedì, il mercoledì il Papa finalmente ha parlato del Stato di Israele, del popolo ebraico e delle vittime innocenti. E quindi, e di questo abbiamo preso atto con soddisfazione.
Qualcuno ha attribuito questo ritegno, questo ritardo del Papa a occuparsi di questo dramma anche a considerazioni politiche interne al Vaticano, quali quelle di proteggere in considerazione i cattolici d'Oriente, oppure comunque di tenere vivo un sentimento di terzomondismo, di interessi nel terzo mondo che possono stare più a cuore di altri criteri. Lei crede che c'entrino considerazioni politiche in questo?
Ma può essere che c'entrino. Però io non vedo un nesso fra questo e, per esempio, la situazione dei cattolici nello Stato di Israele, che godono di tutti i benefici che sono stati assicurati dallo Stato di Israele a tutte le religioni che trovano nei luoghi santi di Gerusalemme la loro sede, la loro ragione di attività e di vitalità. Ora, quindi, io non credo che se avesse detto le parole che ha detto, del resto, anche per le vittime irachene, e io mi associo con lui, le vittime innocenti dell'Iraq, l'avesse detto anche per gli ebrei. Ora, capisco che una politica terzomondista porta molte volte a sbilanciare l'atteggiamento di qualcuno. Però io non direi che in questo caso ci possa essere una ragione politica di questo tipo. Forse la ragione politica c'è, ma è un'altra. E cioè, ecco la ragione per cui nel documento della Comunità di Roma si chiedeva al Vaticano il riconoscimento dello Stato di Israele. E è proprio questo, che la ragione politica può essere questa, e cioè che non si voglia nominare lo Stato di Israele perché nominandolo, essendoci già un riconoscimento de facto dello Stato di Israele, non si possa arrivare a pensare a una possibilità di riconoscimento de iure, che questo forse potrebbe portare delle conseguenze per la popolazione cristiana che si trovano nei paesi arabi e nel terzo mondo. Questo potrebbe essere, ma dico tutte le condizioni, le famose sei condizioni che la Santa Sede ha posto per un riconoscimento de iure dello Stato di Israele, si può dire che cinque sono già state ottenute dalla Santa Sede, mentre la sesta è quella che crea delle difficoltà, in quanto si vorrebbe uno statuto garantito internazionalmente sui luoghi santi e la città di Gerusalemme, cosa che non è accettabile fin tanto che Gerusalemme è la capitale dello Stato ebraico, proprio per una contraddizione che non lo consente.
Ecco, questo quindi resta questo qui il principale ostacolo, secondo lei, al riconoscimento da parte della Santa Sede dello Stato di Israele, cioè lo statuto della città di Gerusalemme, o c'è ancora qualcos'altro?
No, io credo che alla base ci sia questo, ci sia soltanto questo, e una considerazione di carattere politico, e cioè ancora della risonanza che un riconoscimento di iure potrebbe avere nei paesi arabi dove vivono delle comunità cristiane. Io credo che sia tutto qui, perché la politica della Chiesa dal 1917, quando c'è stata la famosa dichiarazione di Balfour, ancora la Palestina era sotto mandato britannico, allora Lord Balfour aveva pensato a una spartizione della Palestina fra uno Stato arabo e uno Stato palestinese, e aveva fatto balenare l'idea che ci potesse essere uno statuto speciale per Gerusalemme. Ora, da questo momento in poi, cioè dal 17 in poi, tutta la politica della Santa Sede è stata volta, prima, a cercare di non realizzare lo Stato ebraico, e secondariamente, una volta realizzato lo Stato ebraico, di non riconoscerlo fin tanto che non ci fosse stato uno statuto internazionale per la città di Gerusalemme e i luoghi santi.
Ecco, ma lei crede che su questo punto si arriverà a una composizione prima o poi? Ci sarà una qualche soluzione di questo ultimo punto che impedisce in fondo un riconoscimento così inevitabile quale quello dello Stato di Israele da parte della Santa Sede?
Ma io credo, vede, ormai sono passati 60 anni dalla dichiarazione di Balfour, e la politica della Chiesa è rimasta sempre la stessa. La politica della Santa Sede è una politica che si misura non a anni, ma direi quasi a secoli. E quindi la soluzione di questo problema non so quando potrà esserci. Noi non ci stancheremo di richiedere il riconoscimento dello Stato di Israele per due motivi. Uno di carattere politico, che tutti possono capire l'utilità di una cosa di questo genere, perché avendo dei rapporti ufficiali e diplomatici si può influire sulla politica di uno Stato attraverso un contatto continuo, mentre viceversa c'è anche un motivo di carattere religioso, e cioè che secondo la dottrina dei profeti, e questo chiunque conosce la Bibbia lo sa veramente bene, che il ritorno del popolo ebraico nella sua terra è un segno premonitore della redenzione finale di tutto il genere umano, e quindi ci sarebbe anche questo motivo in più per facilitare una soluzione di questo genere del riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Santa Sede.
Senta, un'altra polemica che ha un po' scosso l'opinione pubblica italiana e i giornali in queste ultime settimane è stata quella che si è aperta soprattutto all'interno della sinistra in Italia, se cioè questa guerra in corso sia una guerra legittima o meno, se addirittura si dia una guerra giusta, se possa esistere la giustezza di una guerra. Ecco, in questo senso, qual è la sua opinione?
Io credo che la guerra sia l'ultima ratio per risolvere delle questioni internazionali. La guerra è sempre un male. Noi proviamo orrore quando sentiamo parlare di guerra santa. Sono due termini antitetici. La guerra non può mai essere santa. È soltanto un movimento di distruzione che purtroppo non fa distinzione fra colpevoli e innocenti, ma distrugge tutto quello che trova lungo la sua strada. Per questo la guerra è la cosa più deprecabile che possa esistere, e lo dice uno che fa parte di movimenti per la pace internazionali. Ma la pace è una parola che tutti dicono, da Saddam Hussein fino al più grande guerrafondaio, fino al più sincero pacifista. E allora che cosa vuol dire pace? Pace ha un significato quando è pace con giustizia. È evidente che se noi lasciassimo nel Golfo, che per amore della pace, che Saddam Hussein, facendo una guerra, si prendesse uno Stato sovrano, membro dell'organismo delle Nazioni Unite, io credo che questa sarebbe una pace senza giustizia. E la pace senza giustizia inevitabilmente porta a altre guerre. E nessuno mi toglie dalla testa che se Saddam Hussein avesse avuto mano libera nel Kuwait e non fosse successo niente dopo quello che lui aveva fatto, evidentemente l'appetito vien mangiando, e chissà a chi altro sarebbe capitato di cadere sotto il suo dominio. E questo lo dico perché gli armamenti che ora si sente che egli ha ammassato nel proprio paese non sono certo per motivi pacifici, ma per motivi di espansione a danno di altri. Quindi una pace di questo genere non è una pace giusta. E allora bisogna farla secondo giustizia. Ma che cosa si può fare per arrivarci? Io credo che bisogna esperire tutti i mezzi, siano essi mezzi di discussione politica, siano essi mezzi di coercizione con mezzi pacifici, come l'embargo, per non arrivare alla guerra. Perché la guerra lascia dietro di sé poi risentimenti, conseguenze che a lungo andare poi riaffiorano. Passato il periodo peggiore della sconfitta, ecco che viene quel revanchismo che poi porta altre conseguenze deleterie. Io credo che in questo caso nel Kuwait bisognava che le Nazioni Unite avessero la forza di neutralizzare quelle che erano le mire espansionistiche di Saddam Hussein. Ma come farlo? Perché le Nazioni Unite è una espressione, bisogna che ci sia la volontà da parte di tutti di agire seriamente. E noi abbiamo visto che l'embargo non è servito a niente. Perché? Perché c'erano tanti canali di rifornimento per Saddam Hussein, che forse ha avuto durante l'embargo più rifornimenti di quelli che avevano in tempi normali. Anche perché pagava di più. E quindi c'è anche un motivo abietto, che è quello del guadagno, che fa passare sopra a principi morali. E allora siamo arrivati allo scoppio della guerra. Risolverà la questione? Questo è l'interrogativo che noi dobbiamo porci. Se un'operazione di polizia, come in generale pare che venga considerata questa operazione, si conclude in breve tempo, può essere che possa anche portare dei vantaggi e che tolga la volontà al dittatore, che dovrebbe essere processato per i crimini che sta commettendo, dovrebbe essere processato, e quindi ci sarebbe veramente il coronamento dell'operazione di polizia, cioè a dire si ristabilisce l'ordine e si condannano i colpevoli. Succederà così o sarà una guerra come tutte le altre? E questo è un interrogativo a cui credo nessuno, fino a un po' di tempo che passi, non potrà rispondere.
Ecco, restando proprio su questa linea, proprio oggi Radio Radicale, un esponente del Partito Comunista di rilievo, Piero Fassino, che ha anche ottimi rapporti con la comunità ebraica in Italia, faceva una proposta secondo me interessante, cioè diceva Israele dovrebbe a questo punto ribaltare quel famoso linkage che in maniera del tutto proditoria e strumentale Saddam Hussein aveva posto per primo, cioè tra la crisi nel Golfo, l'invasione del Kuwait e la questione dei territori e della causa palestinese. Cioè dovrebbe essere Israele, diceva lui, a questo punto a dire noi siamo disponibili ad una conferenza di pace o comunque a trattare con l'OLP e con i palestinesi per la restituzione dei territori soltanto quando una situazione di pace sarà stabilita, cioè soltanto quando Saddam Hussein si ritirerà dal Kuwait. trasformando quindi Saddam Hussein dal paladino della causa palestinese all'ostacolo di una soluzione della causa palestinese. Lei come vedrebbe una proposta del genere?
Ma io credo che sia una proposta intelligente alla quale mi sentirei disposta a aderire se non ci fosse un ma. Il ma è proprio la posizione che ha preso Arafat schierandosi accanto a Saddam Hussein. Bisognerebbe che rinnegasse questa alleanza, che veramente facesse vedere che rinunzia sia all'alleanza con Saddam Hussein sia al terrorismo. Questo è un dato di fatto, perché altrimenti sarebbe una cosa unilaterale che lascerebbe sempre una possibilità all'OLP di fare una politica che è contraria a quella della pace e dell'intesa, e nello stesso tempo avrebbe i vantaggi di una soluzione che verrebbe fatta da persone che, sacrificando anche un po' d'orgoglio, perché evidentemente non è così agevole poter far capire a una popolazione che è stata così gravemente provocata, che non soltanto non si reagisce, ma si cerca di arrivare a a un modus vivendi con una popolazione che, almeno attraverso i suoi capi, si è messa dalla parte del nemico e ha quindi delle responsabilità anche sulle provocazioni che sono state fatte. Quindi bisognerebbe che ci fosse anche da parte palestinese una revisione di una politica che, secondo me, è andata tutta contro questa possibilità di un'intesa. Tanto vero che anche in Italia si è detto di rivedere la politica italiana nei confronti dell'OLP e di Arafat. Quindi è una cosa, secondo me, che bisognerebbe chiarire prima di arrivare a una soluzione come quella che Fassino proponeva.
Un'ultima domanda, professor Tohaf. Qualcuno ha scritto che la guerra che stiamo in questo momento vivendo è soltanto un anticipo di un più grande e inevitabile conflitto tra il mondo cristiano e il mondo islamico, il mondo arabo, che vedrebbe poi in mezzo schiacciato gli ebrei e l'ebraismo. Ecco, un grande conflitto che vedrebbe protagoniste le tre grandi religioni monoteiste, le tre religioni del libro. Ecco, è possibile che non ci sia invece un futuro di pace per queste tre religioni, in fondo, così accomunate, così vicine?
Ma io me lo auguro, e io non credo che l'integralismo religioso prevalga. Vede, quando c'è integralismo religioso sono gruppi non certo maggioritari, ma sono dei gruppi minoritari che, facendo molto chiasso, si impongono all'opinione pubblica. La massa, io non credo che sia disposta a far la guerra santa contro gli ebrei e quindi poi anche contro il cristianesimo per l'egemonia, anche se queste voci si sentono dalla parte degli integralisti di tutti i paesi arabi. Basta vedere quello che succede nei paesi del Maghreb per rendersene conto. Ora arriveremo a questo. Io credo che sarebbe una catastrofe per la civiltà, perché se dovessero imporre la loro civiltà, evidentemente il mondo tornerebbe indietro di qualche secolo. E quindi tutti i progressi che noi abbiamo fatto nel campo della scienza, nel campo delle lettere, della filosofia, sarebbero spazzate via come... Perché naturalmente se ci fosse una prevalenza dell'integralismo, l'integralismo cosa vuol dire? Cercare di imporre agli altri il proprio modo di vedere, il proprio modo di pensare. Questo qui torneremo al Medioevo.
Era il 25 gennaio 91. L'intervento che riascolterete adesso venne invece pronunciato da Elio Tohaf il 12 luglio 90 durante un dibattito organizzato dall'Associazione Internazionale dei Giuristi Ebrei sull'antisemitismo in Italia e in Europa.
Fare un esame accurato del fenomeno dell'antisemitismo passato e presente è assai più semplice che tentare di trovare un rimedio efficace per eliminarlo. Infatti le motivazioni sono di volta in volta diverse e non è quindi possibile pensare che un solo rimedio possa avere efficacia tale da eliminare l'antisemitismo dovunque e comunque si presenti.
La storia ci insegna che esistono almeno tre forme di antisemitismo: quello di matrice religiosa, quello di carattere razziale e finalmente quello ispirato da motivi politici. Per quanto si riferisce a quella forma di antisemitismo che proviene da un malinteso sentimento religioso, dopo il Concilio Vaticano II possiamo dire che si è iniziata un'azione che sta dando notevoli risultati. Infatti, per la prima volta è cominciato fra ebrei e cristiani un dialogo, questa volta su un piano di assoluta parità, un dialogo chiarificatore, che ha come scopo principale quello di arrivare ad una reciproca maggiore conoscenza attraverso l'approfondimento e l'interpretazione, finalmente fuori dagli antichi pregiudizi, di quegli argomenti che possono unirli in un lavoro comune volto ad instaurare un regime di fratellanza e di stima fra loro. Le amicizie ebraico-cristiane, il segretariato per le attività ecumeniche, il SIDIC compiono un ottimo lavoro in questa direzione e l'unico rammarico che possiamo avere è che la loro opera non è ancora così diffusa ed estesa come sarebbe auspicabile. Indubbiamente però questa è a mio avviso la strada giusta. Il futuro ci dirà se questa mia valutazione ha interpretato giustamente quanto è stato fatto fino a questo momento. Anche in campo culturale si sta facendo molto per far conoscere in modo corretto che cos'è l'ebraismo. Corsi di ebraismo per la prima volta sono stati affidati a docenti ebrei dalle Pontificie Università Gregoriane e Lateranense e molti sacerdoti seguono ogni anno corsi speciali all'Università di Gerusalemme. Io credo fermamente che questo è il sistema più giusto ed efficace per vincere ogni residua forma di antisemitismo preconciliare. Nemmeno efficaci possono dirsi le decine di libri e pubblicazioni varie che illustrano vari aspetti dell'ebraismo e che hanno visto la luce in Italia negli ultimi anni. L'antisemitismo razzista è invece nato alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando Hitler, Mussolini e altri capi di Stato europei scoprirono improvvisamente che gli ebrei erano una razza, e per di più una razza inferiore e inquinante che bisognava eliminare. Credevamo che con la fine della guerra e la sconfitta del nazifascismo il fenomeno razzista fosse destinato ad estinguersi. Invece i vari nazionalismi europei lo hanno mantenuto in vita e ora ripresentano pericolosamente lo stesso tipo di antisemitismo, sia pure con sfumature diverse, e in Italia abbiamo visto sui muri di alcune città, come ha citato anche il ministro Vassalli, scritto come fuori dall'Italia i negri e gli ebrei. Ebbene, questo è vero e proprio razzismo, ma un razzismo rozzo e confusionario. Il razzismo, come dicevo, è un fenomeno irrazionale che colpisce indiscriminatamente tutti coloro che emigrano dal loro paese per motivi diversi, perché vengono ritenuti elementi estranei, dannosi, sporchi, portatori di malattie, eccetera. È un fenomeno che oggi noi viviamo anche qui in Italia con amarezza e con disagio. La dignità dell'uomo viene ogni giorno calpestata da chi pretenderebbe, nella sua miseria spirituale, di essere migliore e superiore. È così che si crea l'odio verso il diverso. Ma vediamo in che cosa si distingue un ebreo da un altro italiano. Ormai da millenni essi vivono insieme. E da un punto di vista puramente estetico non sono dissimili l'uno dall'altro. Forse quello che li divide va ricercato nella cultura particolare, nella religione che l'ebreo professa e dalla quale è rimasto sempre fedele. È probabilmente il mistero della sopravvivenza ebraica che fa pensare. O forse sono le domande metafisiche e esistenziali che pone. Sono forse le domande, gli interrogativi che pone di continuo sulla tragedia dell'Olocausto, che ognuno vorrebbe invece rimuovere dalla propria coscienza, per quella parte di responsabilità di cui ognuno si sente portatore. Forse per questa diversità, per essere motivo di turbamento, di una quiete interiore, con argomenti e interrogativi ai quali non si vorrebbe rispondere, nasce l'avversione, se non proprio l'odio contro l'ebreo. Combattere questo tipo di antisemitismo è difficilissimo e certamente occorrerebbe prima di tutto che ci si convincesse della necessità di fare in modo che un'azione continua e a largo raggio di chiarificazione venisse promossa soprattutto nelle scuole, da quelle elementari fino ai licei e alle università, per far conoscere chi sono effettivamente gli ebrei. Nessuno in verità sa nulla di loro. Nei libri di testo gli ebrei compaiono quando si studiano le civiltà antiche. e ricompaiono quando si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Oltre 20 secoli di storia e di rapporti ininterrotti con la popolazione italiana e con quella europea vengono ignorati e lo studente che aveva lasciato gli ebrei con assiri, babilonesi, greci e romani se li ritrova improvvisamente davanti nel XX secolo riapparsi chissà come e chissà da dove. Non pretendo con questo affermare che si dovrebbe inserire nel libro di storia una trattazione completa delle vicende del popolo ebraico, ma certamente sarebbe opportuno che qualche notizia importante venisse riportata nei vari libri di testo per dimostrare, ad esempio, come attraverso una così lunga permanenza a fianco degli italiani, gli ebrei si siano completamente integrati con loro, pur mantenendo alcune caratteristiche culturali e religiose che non sono affatto discriminanti, in quanto non differiscono molto dalle caratteristiche per le quali si distingue un valdese o un metodista da un cattolico romano. Uno studio che è stato intrapreso da una commissione di esperti in questi ultimi tempi sui libri di testo in adozione nelle scuole italiane ha dimostrato come degli ebrei si parli assai poco e in molti casi, quando se ne parla in termini faziosi e tendenziosi. In questo modo la scuola si assume una ben grave responsabilità, con gli allievi dando loro delle nozioni incomplete tali da generare sentimenti di ostilità verso gli ebrei. Quando la commissione avrà terminato il suo lavoro, una relazione verrà presentata al Ministro della Pubblica Istruzione. È questa una forma di collaborazione che si vuole offrire alle autorità competenti e uno strumento che si vuole proporre per combattere questa forma di propaganda anti-ebraica. A questo punto mi permetterei di fare una proposta concreta. Perché non si pensa ad istituire una commissione mista del Ministero della Pubblica Istruzione e delle comunità ebraiche, formata da esperti e da professori noti per le loro specifiche competenze, col compito di studiare il problema e di suggerire i mezzi adatti per risolverlo? Dobbiamo affrontare ora il difficile argomento dell'antisemitismo ispirato da motivi politici. Esso nasce per lo più da sentimenti nazionalistici esasperati, da una informazione politica tendenziosa e da pubblicazioni vecchie e nuove che agitano un fantomatico pericolo ebraico. Dopo i capovolgimenti che hanno coinvolto i paesi dell'est europeo, dobbiamo con apprensione notare come in molti di essi si sia nuovamente palesato l'odio per gli ebrei accusati ora di essere stati complici del passato regime, proprio di quel regime che aveva vietato il libero esercizio della loro religione. Questo odio è anche alla base del programma di quei movimenti nazionali dell'Ovest che si sono rivelati in questi ultimi tempi in forma macabra e dissacrante con quegli episodi che hanno avuto grande risonanza in tutto il mondo, ottenendo però un effetto contrario a quello che si proponevano, facendo cioè rivolgere verso gli ebrei i sentimenti di solidarietà e di partecipazione fraterna della gran maggioranza dei cittadini. Un altro motivo di antisemitismo è quello che vorrebbe criminalizzare tutti gli ebrei per quanto avviene in Medio Oriente. Ma questa è storia di tutti i giorni e non vale la pena spenderci troppe parole. E infine c'è la diffusione di libri e articoli contro l'ebraismo e gli ebrei, come i protocolli dei savi anziani di Sion, che pur essendo stato riconosciuto come un falso da un tribunale svizzero, continua ugualmente a circolare, l'onore si chiama fedeltà, politica razziale e tanti altri che fanno l'apologia del razzismo e suscitano sentimenti ostili nei confronti degli ebrei. Per quanto riguarda il preoccupante fenomeno dei nazionalismi riemergenti, io penso che in regime di democrazia si debbano e si possano combattere solo attraverso la lotta politica, cercando di ottenere che i partiti democratici lascino sempre meno spazio agli estremismi nazionalisti. La criminalizzazione degli ebrei per la questione palestinese si potrà arrestare se tutti coloro che vogliono veramente la pace si uniranno con spirito costruttivo ed equidistante per convincere le parti in causa ad iniziare un dialogo serio e soprattutto sincero per arrivare ad un'intesa. La delicata questione dei libri e pubblicazioni antisemite che sono suscettibili di diffondere infami accuse contro gli ebrei è stata al centro di molte discussioni in Europa. La Francia ha creduto di poterla risolvere approvando un decreto il 23 maggio scorso che proibisce la circolazione, la distribuzione e la vendita nel paese di una quantità di libri perché, fra virgolette, di natura tale da turbare l'ordine pubblico per apologia del nazismo, del razzismo e dell'antisemitismo che contengono. Molti hanno ritenuto questo decreto un attentato alla libertà di stampa e alla libertà di espressione. Ma è possibile che si possa impunemente continuare a pubblicare libri antisemiti e revisionisti che negano l'Olocausto e lo gabellano per un'invenzione sionista? Io credo che si debba anzitutto evitare la trappola di prendere per libertà di opinione la libertà di menzogna. Negare l'esistenza dei campi di sterminio nazisti, negare il genocidio contro il popolo ebraico non significa esprimere un'opinione, ma negare la verità. Una verità inoppugnabile perché ancora visibile, constatabile attraverso testimonianze di persone e di luoghi. La libertà di opinione o di espressione non c'entra. La libertà di sovvertire il vero non entra certo in questa categoria, quando poi le menzogne sono dirette verso obiettivi che ripugna chiamarli politici, perché mirano solo a mettere al bando, a far odiare attraverso falsità quel popolo a cui si nega pure di essere stato vittima di un genocidio. Allora ben venga una legge che affermi proprio che la verità non può essere negata ed il farlo costituisce già un reato. Nessuna comoda etichetta di difesa democratica della libertà di espressione può essere invocata contro una legge che non attenti a quella libertà che tutti noi vogliamo difendere, ma che al contrario la rafforzi, ponendovi il confine invalicabile della verità. Certo, la legge non può bastare se allo stesso tempo non si conduce un'azione seria per dimostrare l'infondatezza delle accuse denunciando i bassi scopi di certe pubblicazioni. E per ottenere questo bisogna non stancarci di scrivere e di promuovere riunioni e seminari dove uomini ben conosciuti e apprezzati per la loro rettitudine, per la loro fede democratica e per la loro preparazione facciano capire come l'antisemitismo sia un'aberrazione indegna di popoli civili.
Era il 12 luglio 1990 e concludiamo questo spazio di informazione realizzato con documenti d'archivio e dedicato all'ex capo della comunità ebraica di Roma, scomparso in queste ore, riascoltando quanto Elio Toaff volle dire durante una delle prime marce organizzate dal Partito Radicale contro lo sterminio per fame nel mondo, quella della Pasqua 83, e quanto disse il 3 luglio 91, quando il Fondo Nazionale Ebraico e lo Stato di Israele decisero di intestare un bosco al Partito Radicale a Marco Pannella. E in quell'occasione Elio Toaff ricordava tra l'altro il congresso radicale svoltosi a Gerusalemme e l'iniziativa per la vita, la pace e il disarmo alla quale Toaff aveva voluto aderire. A seguire ascolterete anche la replica di Marco Pannella.
Che senso ha la sua presenza qui, la sua presenza alla marcia di Pasqua?
È una riaffermazione dei principi che la giustizia distributiva, cioè quella giustizia che deve dare a ciascuno quello di cui ha bisogno, è sentita profondamente dagli ebrei romani. Per conseguenza la nostra adesione all'iniziativa presa dai premi Nobel e da tutti coloro che hanno indetto la manifestazione di questa mattina vuol dire è un atto di coerenza, è un atto attraverso la quale si vuol dimostrare come anche noi sentiamo profondo il legame con tutte quelle persone che si battono perché la giustizia regni nel mondo e non ci sia chi mangia troppo e chi non mangia niente.
Ecco, lei ha invitato la comunità ebrea di Roma a venire alla marcia, pensa che molti risponderanno a questo invito?
So che già hanno risposto e ci sono dei gruppi abbastanza folti di giovani che già si sono ritrovati lì a Porta Pia e che seguiranno tutta la marcia. Io sono qui a attendere perché le mie occupazioni non mi consentono di fare tutto quello che sarebbe la mia volontà e mi tratterrò qui durante il periodo in cui la marcia si fermerà a Piazza del Quirinale. Ritengo per me un piacere, una soddisfazione essere qui questa sera con Pannella e sentire tessere le lodi di lui e della sua opera. So perfettamente che a lui queste cose... La sua coerenza,
come esponente massimo del Partito Radicale, lo abbia sempre portato ad avere un rapporto con gli ebrei e con lo Stato di Israele, anche in momenti in cui non era così facile, di solidarietà e di piena comprensione. Poco fa è stato ricordato che ha fatto un congresso a Gerusalemme. Ebbene, io vi posso dire una cosa, che la settimana scorsa, quando era a Gerusalemme, mia figlia mi ha mostrato la tessera del Partito Radicale che in quella occasione aveva ricevuto da Pannella. Dico del mondo a cui ho aderito e a cui ho dato la mia opera modesta, è stata, direi, entusiasta, perché credevo in quello che il Partito Radicale stava facendo per cercare di alleviare quelle che sono le miserie del mondo. Non tutti ricordano che mentre noi siamo qui c'è tanta gente che muore di fame e che non ha nessuno che si preoccupa della loro sorte. Bene, il Partito Radicale si è preoccupato della loro sorte e con l'istituzione internazionale della lotta contro la fame nel mondo ha fatto qualche cosa in Italia che io credo che debba essere questa sera ricordato, perché gran parte del merito. Il Partito Radicale sono evidenti. Il fatto stesso che questa sera, col caldo che fa, noi ci troviamo in una sala super affollata, questo deve testimoniare della nostra amicizia per il Partito Radicale, della nostra amicizia per Marco Pannella, e io credo che noi questa sera dobbiamo dire che il dono che gli viene fatto è un dono che non è soltanto che va a onore di Pannella, che se lo merita, ma direi che va a arricchire lo Stato di Israele, che ha tanto bisogno di alberi, tanto bisogno di rendere fertile il terreno, che subito dove sono i confini. Dove finisce il verde comincia il confine, si va all'estero. Ecco, quindi credo che questo sia molto merito del Keren Kayemet, che piantando questi alberi in grande quantità ha dato la possibilità di far vedere la differenza che c'è fra coloro che amano la loro terra e coloro che se ne disinteressano, per coloro che vogliono il benessere attraverso il lavoro e coloro che preferiscono essere sfruttati da pochi privilegiati e di continuare a fare una vita che chiamarla medievale è ancora fare un complimento. Io credo che questa sera noi ancora a redimere quel territorio che per tanti secoli è stato abbandonato. Il popolo ebraico ritorna alla terra e riprende una antica sua vocazione che risale fino ai tempi di Abramo. Coltivando quel terreno, facendo crescere gli alberi, si avvicina, dicono i nostri maestri, l'epoca della redenzione finale. Però hanno detto, ricordatevi, che se state piantando un albero e vi dicono è arrivato il Messia, prima piantate l'albero e poi andate a ricevere il Messia.
Cari amiche e cari amici, al Keren Kayemet, a coloro che hanno parlato dalla Presidenza e a voi tutte e tutti, io devo un ringraziamento non scontato, o forse scontato secondo le abitudini, ma che non sgorga scontato. È a suo modo difficile, responsabile, è un ringraziamento, è una riconoscenza. È il riconoscersi, alcuni forse conoscendoci per la prima volta, ed è un onore per quel che mi riguarda, che è raro, un onore per il Partito Radicale e al Partito Radicale. E questo è raro ovunque. è raro sempre, consentitemi quindi di dire che di questa rarità, che di questa preziosità, quindi, voi insieme, grazie al Karen Kayemet, ma a voi e le vostre parole, date un contributo straordinario. Se voi riflettete, e se noi riflettiamo, se le mie compagne e i miei compagni radicali di ogni paese rifletteranno, la proprietà, la pertinenza, la singolarità dell'onore che viene fatto, delle forme che sono prescelte, mostrano probabilmente come nel mistero della terra delle radici comuni diventano evidenti. E io che sono qui fra voi vorrei ringraziare ancora di più, se mi consentite, per un motivo che vorrei sapeste, per me essere importante dare ancora importanza più a quello che accade con la vostra presenza di questa sera. E che io so che la stragrande maggioranza della comunità ebraica romana, parentesi, all'interno di questa comunità c'è il massimo di storia di Roma, probabilmente fra i pochissimi romani superstiti li dobbiamo e sono qui, la storia ce lo dice in modo esplicito, ma forse andrebbe sottolineato che la romanità da questo punto di vista credo trova storicamente, geneticamente, a questo punto nella vostra comunità una testimonianza che è difficile ritrovare in qualsiasi altra comunità, in qualsiasi altra occasione. A chiusa questa parentesi, io so, amiche e amici della comunità di Roma, che la stragrande maggioranza di voi ha merito ad essere qui, perché la stragrande maggioranza di voi non è radicale, non lo è stata, ve ne sono fra di voi, ve ne sono sempre di più, ora che il partito è come sempre stato, ma con evidenza, transnazionale, transpartito e da corpo e corpi e parole a quello che abita e anima l'essere altro a livello nazionale, ma che lo fa in comune dei socialisti, dei liberali, dei democristiani, gente di destra, oltre ovviamente alle varie famiglie della sinistra. Quindi per questo che siate così numerosi fin lì, mi pare non ci si entra, come è stato ricordato, in pieno luglio, con il caldo e con questo silenzio, con questa attenzione, con questo affetto per noi, credo, con questo sentire proprio, questo ritrovarci e questo trovarci, al quale forse non avevamo mai pensato. Ecco, in questo trovo la bellezza di questa sera e la bellezza storica. Sarò un inguaribile moralista, ha sempre le sue radici e sempre come frutti, se deve, se darsi viva nella sua essenza, delle ragioni, delle speranze, delle gioie, dei dolori. Potremmo dire che il controcanto che rende felice questa serata, 100 sere, da radicale posso e devo dirlo, è che 48 ore fa ci trovavamo ancora soli con Roberto Cicciomessere e io a Lubiana, e che da Lubiana siamo corsi a Bruxelles, sono qui per questa felicissima occasione, non so come, ma domattina devo di nuovo essere a Bruxelles per evitare che la comunità europea, come ha fatto a Venezia con voi, confermi la sua ottusità, la sua viltà, adesso in questa occasione nella quale c'è della gente che sta per essere massacrata per amore della democrazia e della libertà, non per nazionalismo cieco e carico d'odio per gli altri. Forse anche il caso non è il caso. La cronaca serve. Che sia qui questa sera, grazie a voi e con voi, ma venendo da Lubiana, venendo dalla Slovenia, cercando di impetrare ascolto ed intelligenza, è stato fatto un momento fa alla Camera dei Deputati, c'è qui Calderisi, non so se è arrivato, l'abbiamo cercato di fare, ma anche da Bruxelles, io credo che questa è la stessa cosa. E per le stesse ragioni per le quali amiamo le ragioni di Israele, e io andrò un po' oltre ancora una volta, visto che ci ascolteranno attraverso Teleroma 56, Canale 66, altre televisioni nazionali e radio radicali, vorrei cogliere l'occasione qui per fare ancora con amore più male a chi non comprende, perché comprende. Il mio amore è per il sionismo. Questo forse va sottolineato. E io stimo e apprezzo molto anche la ricchezza di coloro che invece ritengono di poter legittimamente scegliere dalle ragioni del sionismo, anche le ragioni oggi autonome poi dell'esistenza dello Stato di Israele e delle sue forme. Ma io vorrei dirvi che vi sono grato per un'altra cosa, che per me è splendida. Fra i pochissimi, credo, italiani che danno il nome ad una foresta, c'è il nome, un nome splendido, che sarà scoperto. È uno dei nomi più belli. In ogni vicenda, in ogni cronaca, è nel suo significato complessivo. Un nome dal mitore, a volte da tragedia classica per i momenti che ha attraversato. Ed è quello di Umberto Terracini. Oggi che il Partito Radicale si affianchi al nome di Umberto Terracini in una foresta del Kerem Kayan significa rinverdire anche quella foresta. Forse non tutti, come non tutti hanno potuto o saputo o ritenuto giusto apprezzare il Partito Radicale, forse anche fra voi ancora molti forse non hanno riflettuto sulla grandezza della testimonianza, nelle difficoltà storiche che ha vissuto, di Umberto Terracini, quando però nel carcere fascista aveva il coraggio di dire il no a quei patti che dovevano essere poi all'origine degli olocausti e dell'olocausto, contro le posizioni del suo partito, dell'Internazionale, facendosi esperto, ma occorre farlo, amiche e amici, nel carcere. Nel carcere rompere con i propri compagni, farsi ritenere un traditore e poi continuare sempre nel corso dei decenni a pagare con la censura. Umberto Terracini è stato in realtà censurato dal suo partito nei decenni successivi e del partitismo, della partitocrazia, come nessuno, perché altrimenti anche su Israele si sarebbero udite alla televisione e sui giornali italiani cose che non si potevano permettere, soprattutto perché venivano dalla limpidità, dalla grandezza della storia di Umberto Terracini. E quindi per questo la tradizione di una sinistra, Terracini possiamo dire è un comunista liberale, il socialismo liberale, il liberal socialismo, ma io dico tutto. Vorrei ricordare che sono stato, per essere non sul piano dell'etnos ma dell'etos, per essere non sul piano della logica dell'appartenenza o del riflesso di appartenenza ma quello della scelta, della elezione, io sono stato in un altro momento fondamentale qui in mezzo a voi, ed è quando avete accolto nella sinagoga il Romano Pontefice, che era un momento di grande, stragrande, di storica importanza anche per le parole che il Rabbino Capo in quel momento ha voluto e ha saputo dire, che erano parole di amore e di un amore vero, cioè che era esigente rispetto all'amato, e ricordava alcune cose che non erano compatibili con delle ragioni di amore e con la fecondità e la fertilità dell'amore. Ho condiviso quelle cose, ma ancora, questo sionismo era l'umanesimo socialista, era l'umanesimo socialista liberale, era l'umanesimo per noi in un linguaggio italiano liberal-socialista, era un'utopia vissuta, non l'utopia dei fanatici, che rende crudeli e genera morte. Era invece l'utopia non utopica, dell'albero, della terra, della cultura della terra, della cultura dell'albero. E se oggi, dinanzi ai rischi, alla realtà della desertificazione del mondo. C'è da ormai quasi 90 anni, questa opera di rimboschimento o di che cosa? Far fiorire il deserto. Questa opera che è anche un'epopea, in realtà, dell'umanesimo, quello di far fiorire i deserti, è un'impresa umana e nello stesso tempo un impegno morale, e lo qualifica in un certo modo al di fuori delle volte gelide previsioni delle utopie alle quali si sacrificano la realtà concreta della donna, dell'uomo, della persona, dell'umanità. Questo sionismo quindi che ha attraversato, a mio avviso, non in sintonia meccanica i nazionalismi della seconda metà dell'Ottocento o dell'Ottocento. Alcuni hanno letto il sionismo come il corrispettivo, in fondo ebreo, del risorgimento, delle teorie nazionali, del risorgimento e dei risorgimenti nazionali. Personalmente ritengo che all'interno invece del sionismo più vigorosa fosse invece un altro accento, eccetto di kibbutz che si ricordava, è quello del ritorno alla terra, ma non bucolico, drammatico, umano, forte, fatto di una cultura dura contro una terra avara che a volte può sembrare cattiva. E per terminare, amiche e amici, vorrei andare oltre ancora nelle cose delle quali dovrò rispondere. Intanto vorrei fare un'osservazione, questo onore che ci è fatto come Partito Radicale. Non potrà non essere registrato nel secondo giornale che ci apprestiamo a inviare in 13, non so, 14, 15 lingue, in 35 paesi, a 45.000 deputati, senatori ed eletti del mondo intero. E sono certo che la notizia di questa serata, di questa decisione, comporterà difficoltà gravi anche al Partito Radicale, e ben vengano, perché occorrerà spiegare, noi lo mandiamo praticamente a tutti gli eletti del mondo, di democrazie come l'Italia partitocratica e di altre che lo sono ancora, e altre, con molta interesse, paesi musulmani e di altra natura, o anche all'interno delle repubbliche sovietiche. La notizia onesta, semplice, di questo riconoscimento che viene al Partito Radicale di oggi, certo per la sua storia, ma il Partito Radicale oggi ha questo riconoscimento, per domani, se dalle 100 a 100 alberi per i quali ringrazio arriveremo, come penso, ai 10.000, e prenderà forma e corpo questa foresta, significherà che molta gente che leggerà avrà bisogno, per aderire al Partito Radicale e alle sue battaglie, di un'ulteriore riflessione. Saranno sicuramente allontanati per un attimo dal Partito Radicale, perché l'antisionismo è cultura involontaria, è cultura e civiltà quasi, e come tutte le civiltà inconsapevoli le ideologie sono terroristiche. Termino dicendo che è bene non dimenticare, e nessuno lo ha fatto, ma qui vorrei che non lo dimenticassimo noi, non vorrei dimenticarlo io, che noi apparteniamo ad una realtà, ad un soggetto politico che non consente, che non ammette nemmeno l'omissione di intervento nei confronti delle violazioni di legalità in Italia, ovunque, altrove. E che è difficile nel mondo di oggi essere non violenti e gandhiani e non commettere per omissione, magari giorno dopo giorno, il reato di connivenza con la violenza. E a questo proposito, che grande gesto è il vostro. Quando abbiamo scelto questo emblema, io dicevo a Bruno Zevi che che mi andava bene perché il volto di Gandhi in questo emblema non è il volto oleografico di un uomo buono, è il volto di un uomo che soffre con una punta anche forse di cattiveria della sua sofferenza. Ebbene, Gandhi ha avuto la responsabilità grave, ma anche Tolstoi per un altro verso, di non comprendere la grandezza del sionismo e la natura della storia dell'ebraismo e degli ebrei. Ma che questa sera quindi si onori questo emblema. Così concepito, questo è altro motivo di consolazione, perché vuol dire che dall'interno del mondo ebraico e israeliano viene perdonato qualcosa che doveva essere perdonato, in omaggio invece a quanto di grande c'è in questa aspirazione della religione della libertà verso la non violenza di ogni momento e che è essenziale. Quindi ancora una volta quest'atto è importante. Ma ogni momento nel quale noi, e io personalmente, abbiamo taciuto dinanzi alle concrete manifestazioni di vita di uno Stato, e la vita di qualsiasi Stato è fatta anche di nequizie, per definizione è Stato di questa terra, io credo che non uno solo, quindi, delle nequizie, solo dello Stato italiano, dove vivo, sono parlamentare, ma dello Stato di Israele, amici e amici, è passato inosservato e facile. Ed ogni silenzio è stato quindi espressione giusta o sbagliata di scelta e di moralità. Ho detto in altra sede che se fossi stato deputato della Knesset avrei detto e fatto ben altre cose nella difesa dei diritti civili della mia società e del mio Stato, della sua laicità, della certezza del diritto, del rispetto dei diversi, delle minoranze. L'ho detto e lo ripeto, e ripeto che in ogni atto di amore esplicito, fino al sospetto, ma solo al sospetto, di una parzialità inconsapevole, per la realtà di Israele, c'è consapevole, difficile, drammatica, anche da parte mia, la più cosciente e, come dire, convinta espressione di amore per ogni donna e uomo palestinese. In questo amore, in questa difesa, difficile, drammatica, c'è stato un accenno. D'altra parte, se ho ben inteso nelle parole prima del rabbino capo Toas, non c'è scelta fra, per quel che ci riguarda e mi riguarda, fra Israele, i palestinesi, ma io direi tutti gli altri. La cosa che sottolineo e ho sempre sottolineato e la sento è che la tragedia del momento in cui viviamo è ben espressa da questo, che in una scelta che è stata ed è di guerra, con quello che comporta necessariamente di impoverimento di ognuna delle parti nella guerra e di potenziamento non del meglio ma del potenziamento molto spesso del peggio, quello che dobbiamo e possiamo fornire. Ecco, in questo c'è però una convinzione, che negli errori, nei limiti, nelle nequizie di quello vi è però il massimo, ed è questo l'espressione, il massimo di vivibilità, di decoro e dignità che i cittadini del Medio Oriente riescono ad avere dai loro stati. Questo è la realtà con la quale dobbiamo fare i conti, ed è per questo che io sono violentissimamente contro la conferenza sul Medio Oriente come viene individuata. Noi siamo contro una conferenza che metta attorno al tavolo tiranni di destra, di centro o di sinistra, ma tutti tiranni, qualcuno con una dose di liberalismo forse maggiore rispetto ad altri, ma per i quali la vita delle donne innanzitutto, e degli uomini comunque, non sono vite di cittadini, ma sono vite tutta più di sudditi e molto spesso carne da macello. Questo è quanto. Ho parlato troppo. Ho rischiato nel riguardare e nel portare l'attenzione insieme alla realtà difficile che noi viviamo. Ho di nuovo rischiato di inquinare la serenità, la felicità di questa? Non penso, perché noi sappiamo che la coscienza del dolore è quella che nel momento in cui fa parte della nostra storia, questa meglio ci dà il valore della coscienza, della felicità e delle gioie che proviamo. Ed è per questo che convivialmente, essendosi ritrovati questa sera, io spero di dire non solo 100 di queste sere, ma che questo convivio, tutta l'Italia della democrazia e della libertà, voglia partecipare, perché tutta la religione della libertà che vogliamo e dobbiamo far nostra passa attraverso questa strada, in Israele e in tutte le terre sante, come venivano definite anche per altri ed altri. Amici e amici, davvero grazie.
E con questo intervento di Marco Pannella del 3 luglio 91, pronunciato in occasione della cerimonia con la quale il Fondo Nazionale Ebraico, lo Stato di Israele, decidevano di intestare un bosco al Partito Radicale e al suo leader. In precedenza avete ascoltato anche l'intervento dell'allora capo della comunità ebraica di Roma, Elio Toaf. Concludiamo qui questo spazio di informazione e di riflessione.